Tutti, rieccoci in trasmissione con trasmissione magia, stregoneria e paganesimo. Riprendiamo la trasmissione. Un attimo solo che metto a posto i nastri, perfetto. Prendiamo la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo con la seconda parte. Seconda parte che chiaramente arriverà un po' prima, viene un po' prima perché è la mancanza di Mario. La mancanza di Mario, beh, oggi mi ha un po' sorpreso, comunque mi organizzerò meglio quando tornerò fuori dalle ferie. E vabbè, dal momento che l'assemblea degli speaker ha dichiarato che quando manca Mario io lo sostituisco, io sostituirò Mario fino a che manca. Trasmissione magia, stregoneria, paganesimo. Ricordo, io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Malostica, Vicenza.
O sono sempre tramite internet?
E sempre tramite internet. Tramite internet ci potete trovare, ci potete leggere quello che scriviamo. E i materiali su internet possono essere ricopiati, possono essere stampati, non c'è obbligo di soldi, vero?
No.
Non ci facciamo neanche da soldi.
No.
Ma come mai non li mungiamo neanche a sta gente?
Le carte di credito sono sui siti porno.
Ah sì?
Sì.
Vabbè.
È l'unico servizio a pagamento su internet. Al limite potremmo mettere una rivista pornografica per i sacerdoti e con la carta di credito, che sicuramente con l'8 per 1000 recuperiamo qualcosa. Sarebbe un'idea, sai.
Sì, sarebbe proprio. Oh, un attimo solo.
Un sito proprio specializzato solo in pornografia clericale, riservato ai sacerdoti, alle monache e così via. Penso che sì, sarebbero contenti e penso che ben volentieri pagherebbero, visto l'anonimato che c'è su internet. Visto la possibilità, sarebbe la cosa migliore per loro. Così almeno i loro desideri più repressi, più nascosti, più occulti potrebbero essere realizzati o potrebbero trovare un soddisfacimento puramente virtuale, per fortuna, perché sappiamo che purtroppo non sempre si è contento del virtuale.
Allora, beh, insomma, c'è sempre da divertirsi come al solito, come al solito c'è da divertirsi. Francesco, ta. Va bene, nella seconda parte della trasmissione magia, stregoneria, paganesimo parleremo invece del viaggio a Ixland. Il viaggio a Ixland è una storia che racconta Castaneda nel suo terzo libro. Praticamente il terzo libro di Castaneda è il libro con cui Castaneda racconta alcune delle sue esperienze di magia, stregoneria e paganesimo. Bene, il viaggio a Ixland è il passaggio della percezione. L'episodio di viaggio a Ixland è il passaggio della percezione che esiste fra l'uomo che guarda normalmente il mondo e l'uomo... Scusate un attimo. Sì? È l'uomo che guarda normalmente il mondo e l'uomo invece che guarda il mondo con gli occhi della stregoneria. Questo sistema di passaggio è un sistema importantissimo perché si vive normalmente, si vive educazionalmente, dopo succedono degli episodi per cui cambia la nostra visione del mondo. Bene, chiaramente non prendo telefonate perché il viaggio a Ixland è una cosa da leggere un po' tutte insieme. Vediamo il primo, io vi leggerò prima di tutto una piccola introduzione e dopo il pezzo. Ogni volta che continuerò il racconto mi fermo per dare una piccola introduzione del pezzo seguente che vado a fare. E la prima parte del racconto del viaggio a Ixland è l'agguato all'attenzione. Quando si vuole far comprendere qualche cosa ad un interlocutore, per esempio a voi, è necessario afferrare la sua attenzione spostandola sul bisogno di conoscere quanto stiamo dicendo. Cioè, quanto io dico, devo costringere voi, devo portarvi a voi a comprendere l'importanza di quanto sto dicendo. Coinvolgere l'ascoltatore, costringendolo ad ascoltare attivamente quanto si vuole dirgli. È l'arte dell'agguato in stregoneria. Cioè, in stregoneria ogni azione che fa uno stregone e viene fatta attraverso l'agguato, cioè si prepara tutta una strategia che può essere verbale, comportamentale, fisica, strategica, eccetera, per ottenere il risultato. Può essere quanto si vuole dirgli è l'arte dell'agguato in stregoneria, che può essere teso in alcune condizioni. Oggi viene imitato rozzamente, per esempio, dai fabbricanti di pubblicità. Anche la pubblicità fa una cosa del genere, vi crea delle condizioni per agguantare l'attenzione in modo di farvi vendere un prodotto. La stregoneria invece costruisce libertà, per cui l'importante è che l'individuo arrivi alla percezione della libertà. L'agguato dell'attenzione è esattamente il contrario di quanto faccio io, che spargo le informazioni affinché vengano recepite da chi ha potere personale sufficiente per cogliere. Cioè praticamente mentre lo stregone circonda la persona che vuole fargli comprendere la libertà, la circonda, la mette nelle condizioni psicologiche di comprenderla, io invece butto le informazioni per radio. Però non è soltanto così. Bene, Don Gennaro ritornò verso mezzogiorno e per suggerimento di Don Juan ce ne andammo tutti e tre in macchina alla catena di montagne dove ero stato il giorno prima. Facemmo a piedi lo stesso sentiero che avevo preso io, ma invece di fermarci sull'altopiano raggiungemmo la cima della bassa catena di montagne e poi incominciamo a scendere una valle pianeggiante. Ci fermammo a riposare su un'alta collina. Don Gennaro scelse il posto, mi misi a sedere automaticamente, come avevo sempre fatto in loro compagnia, con Don Juan a destra e Don Gennaro a sinistra, formando un triangolo. La boscaglia del deserto aveva acquistato una meravigliosa lucentezza umida, era diventata di un verde brillante dopo un breve acquazzone primaverile. «Adesso Gennaro ti insegnerà qualcosa», mi disse tutto ad un tratto Don Juan. «Ti racconterà la storia del suo primo incontro col suo alleato. Non è vero, Gennaro?» Nella voce di Don Juan c'era un tono di esortazione. Don Gennaro mi guardò e contrasse le labbra fino a far prendere alla sua bocca la forma di un buco rotondo. Arrotolò la lingua contro il palato e aprì e chiuse spasmodicamente la bocca. Don Juan lo guardò e scoppiò a ridere rumorosamente. Io non sapevo cosa pensare. «Che fa?» chiesi a Don Juan. «È una gallina», rispose. «Una gallina? Guarda, guardagli la bocca. È il culo della gallina e sta per fare l'uovo». Gli spasmi della bocca di Don Gennaro sembrarono aumentare. Negli occhi aveva uno sguardo strano, folle. La bocca gli si apriva come se gli spasmi dilatassero il buco rotondo. Emise un suono gracchiante con la gola, incrociò le braccia sul petto con le mani ripiegate in dentro e poi sputò senza cerimonie un po' di catarro. «Porca miseria, non era un uovo!» disse con un'espressione preoccupata sul volto. La posizione e l'espressione di Don Gennaro erano così ridicole che non potei fare a meno di ridere. Ora che Gennaro ha quasi fatto l'uovo, forse ti racconterà del suo primo incontro con l'alleato, insisté Don Juan. «Forse», rispose Don Gennaro senza interesse. Lo supplicai di raccontare. E in questo momento Castaneda è pronto per il racconto. Cioè, ha alterato la sua attenzione, ha concentrato sull'attenzione su questi gesti buffi, ha concentrato l'attenzione sulla bocca ed è pronto. Vado avanti? Allora adesso passiamo allo scontro con l'alleato. Questo scontro si svolge su due piani, sul piano fisico e sul piano allegorico-metaforico. Su qualunque piano si svolga, le cose non cambiano, gli effetti sono uguali. Attenzione, noi possiamo leggere sia sull'uno sia sull'altro, Ero giovane quando ho affrontato per la prima volta il mio alleato, disse alla fine. Ricordo che era presto nel pomeriggio, ero nei campi all'alba ero nei campi dall'alba e stavo tornando a casa. A un tratto l'alleato uscì e mi invitava a lottare con lui. Uscì da dietro un cespuglio e mi sbarrò la strada. Mi era stato ad aspettare e mi invitava a lottare con lui. Mi preparai a voltargli le spalle per andarmene, ma mi venne in mente che ero abbastanza forte per affrontarlo. Però avevo paura. Un brivido mi scorse per la spina dorsale e il collo mi diventò rigido come un pezzo di legno. a proposito, questo è sempre il segno che sei pronto, voglio dire, quando ti si indurisce il collo. Si sbottonò la camicia e mi mostrò la schiena. Irrigidì i muscoli del collo, del dorso e delle braccia. Notai la sua superba muscolatura. Era come se il ricordo dell'incontro avesse risvegliato tutti i muscoli del suo torso. In una simile situazione, continuò, devi sempre chiudere la bocca. Si volse a Don Juan e disse, non è così? Sì, rispose calmo Don Juan. La scossa dello scontro con l'alleato è così forte che ci si potrebbe staccare la lingua con un morso o farsi saltare i denti. Il corpo deve essere diritto e ben saldo e i piedi devono afferrare il terreno. Don Gennaro si alzò in piedi e mi mostrò la posizione giusta. Il corpo leggermente flesso alle ginocchia e le mani penzoloni ai fianchi con le dita appena ripiegate. Sembrava rilassato e tuttavia ben saldo sul terreno. Rimasi in quella posizione per un istante e quando pensai che stesse per mettersi a sedere, guizzò improvvisamente in avanti con un salto stupendo, come se avesse avuto delle molle attaccate ai talloni. Il suo movimento fu così improvviso che ricaddi sulla schiena, ma mentre cadevo ebbi la chiara impressione che Don Gennaro avesse afferrato un uomo o qualcosa con la forma di un uomo. Allora, attenzione, sul piano fisico è la lotta degli sciamani per costruire l'alleanza con l'alleato. Dicono con lo scontro, camminiamo assieme, io ti faccio da guida nel mio mondo e tu nel mio, ma non creiamo dipendenze. Sul piano metaforico è lo scontro dell'individuo che si sottrae alla sottomissione e con gli occhi diversi guarda il mondo. Il risultato per il soggetto non cambia. Mi ritirai su a sedere. Don Gennaro, l'azione di Gennaro, scusate un attimo ma sto prendendo un po' il segno, l'azione di Gennaro ha coinvolto l'attenzione di Castaneda, che mette a fuoco quanto la sua ragione era abituata ad annullare. La paura della ragione viene rilassata attraverso lo scherzo. Lo scherzo sta a significare, può essere dura, ma non per questo se ne fa un dramma, è una cosa normale. Dunque, continuiamo il racconto. Mi ritirai su a sedere. Don Gennaro conserva ancora una tremenda tensione in tutto il corpo. Poi rilassò bruscamente i muscoli e si mise seduto al suo posto. Carlos ha appena visto il tuo alleato, proprio ora, osservò Don Juan, in tono indifferente, ma è ancora debole ed è caduto. Davvero? Mi chiese Don Gennaro con aria ingenua, dilatando le narici. Don Juan lo assicurò che l'avevo visto. Don Gennaro balzò ancora in avanti con una tale forza che io caddi sul fianco. Aveva eseguito il suo salto così rapidamente che non riuscivo davvero a capire come avesse fatto a balzare in piedi a quel modo, da seduto, per proiettarsi in avanti. Scoppiarono tutti e due a ridere, rumorosamente, e quindi Don Gennaro cambiò la sua risata in un ululato indistinguibile da quello di un coyote. Non pensare che per affrontare il tuo alleato dovrai balzare bene come Gennaro, mi disse Don Juan in tono di avvertimento. Gennaro salta così bene perché hai il suo alleato che lo aiuta. Tutto quello che devi fare è restare ben saldo sul terreno per sostenere l'urto. Devi stare in piedi proprio nella posizione in cui era Gennaro prima di saltare. Poi devi balzare in avanti e afferrare l'alleato. Prima deve baciare il suo medaglione, interloquì Don Gennaro. Don Juan, con finta severità, disse che non avevo medaglioni. E i suoi taccuini? Insisté Don Gennaro. Deve fare qualcosa dei suoi taccuini. Li deve posare da qualche parte prima di saltare, altrimenti potrebbe usarli per picchiare l'alleato. Accidenti! Esclamò Don Juan, in tono di sorpresa apparentemente genuino. Non ci avevo mai pensato. Scommetto che sarebbe la prima volta che un alleato è buttato a terra con un taccuino. Quando le risate di Don Juan e l'ululato da coyote di Don Gennaro si placarono, eravamo tutti di ottimo umore. Che è successo quando avete afferrato il vostro alleato, Don Gennaro? Chiesi. Riuscire ad avere l'alleato nella fisicità equivale ad essere riusciti a sottrarsi dalla sottomissione nell'aspetto allegorico e metaforico, cioè io posso avere un alleato di energia oppure posso sottrarmi alla sottomissione. Le due cose cambiano il mio modo di vedere il mondo. È stata una scossa molto forte, disse Don Gennaro, dopo un momento di esitazione. Sembra che avesse esitato per dare ordine ai suoi pensieri. Non avevo mai immaginato che sarebbe stata una cosa simile, proseguì. È stato qualcosa, 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 che non riesco a dire. Dopo che l'ho afferrato abbiamo incominciato a girare. L'alleato mi ha fatto roteare, ma io non l'ho lasciato andare. Abbiamo girato per l'aria, con una tale velocità e forza che non riuscivo più a vedere niente. Tutto era offuscato. Abbiamo continuato a girare ancora, ancora, ancora. A un tratto ho sentito che ero di nuovo coi piedi per terra. Mi sono guardato. L'alleato non mi aveva ucciso. Ero tutto di un pezzo, ero me stesso. Sottrarsi dall'orrore cristiano si è sempre se stessi. Allora ho saputo che ero riuscito finalmente. Avevo un alleato. Mi sono messo a saltare per la felicità. Che sensazione era quella. Dopo lo scontro, il mondo non è più lo stesso. Gli occhi afferrano fenomeni diversi, contorni diversi, metodi diversi. È diverso il mondo, sia che lo si veda con gli occhi dell'alleato o di qualunque specie della natura. Attenzione, dal punto di vista metaforico, sia quando lo stesso mondo viene percepito da chi si è sottratto alla sottomissione, gli inganni, le falsità, i giochi che prima fingevamo di non vedere e ai quali non davamo valore, ora diventano importanti. Piccole cose diventano gigantesche, cose alle quali si attribuiva un potere enorme si riducono a non aver nessun valore, e allora siamo aperti al richiamo del mondo. Questo è a livello allegorico. Andiamo dunque avanti. Poi ho guardato in giro per sapere dove ero. I dintorni mi erano sconosciuti. Pensai che l'alleato mi avesse trasportato per aria e lasciato cadere molto lontano da dove avevamo incominciato a girare. Mi orientai. Pensai che la mia casa... Pensai che la mia casa dovesse essere a est, perciò mi avviai in quella direzione. Era ancora presto, l'incontro con l'alleato non era stato troppo lungo. Quasi subito trovai un sentiero e vidi un gruppo di uomini e donne venire verso di me. Erano indiani. Pensai che fossero indiani Mazatec. Mi circondarono e mi chiesero dove andavo. Torno a casa Ixtlan, risposi. Ti sei perduto? Chiese uno. Sì, risposi. Perché? Perché Ixtlan non è da quella parte, è nella direzione opposta. Ci andiamo anche noi, disse un altro. Vieni con noi, dissero tutti. Abbiamo del cibo. Don Gennaro si interruppe e mi guardò come se aspettassi una mia risposta alla domanda. Che cos'è reale per chi ha fatto lo scontro con l'alleato? Nel mondo fisico, le cose proprie del mondo fisico, qualunque questo sia, qualunque sia la percezione esercitata, per chi si è sottratto alla sottomissione, è reale soltanto chi cammina nella stessa direzione. Quando chi si incontra sono dei fantasmi irreali, nei mondi fisici della percezione, quando il comportamento di chi si incontra è in contraddizione con le leggi fisiche o i modi di essere di quel mondo. Nel mondo della percezione, per chi si è sottratto dalla sottomissione, i fantasmi sono coloro che camminano in una direzione opposta. Come agiscono i fantasmi nei confronti del viaggiatore? I fantasmi vogliono imporgli al viaggiatore di acquisire, vogliono impedire al viaggiatore di acquisire potere di essere. Nel mondo fisico invitano alla dipendenza, offrendo informazioni, cibo, aiuto, solo che questo cibo, informazioni e aiuto si paga con se stessi. Nel quotidiano c'è il tentativo di invitarti ad abbandonare quanto stai facendo. È una follia. Guarda noi che non ci sprechiamo. Vieni con noi, noi ti conduciamo dove tu vuoi arrivare. Non perderti nelle tue mani, non prenderti nelle tue mani la responsabilità della tua vita. Pensa a fare soldi, sii più furbo degli altri. Loro, vuoti fantasmi, in ginocchio e sottomessi, invitano a diventare vuoti e sottomessi. Allora continuiamo col racconto. No, non ci sono andato, risposi, perché non erano reali. L'ho saputo nell'istante in cui mi sono venuti incontro. Nella loro voce, nel loro atteggiamento amichevole, c'era qualcosa che li tradiva, specialmente quando mi hanno offerto di andare con loro. Perciò sono fuggito. Mi hanno chiamato e supplicato di tornare. Le loro invocazioni diventavano ossessionanti, ma continuai a fuggire. Chi erano? Chiesi. Gente, rispose seccamente Don Gennaro, tranne che non erano reali. Erano come apparizioni, spiegò Don Juan, come fantasmi, come per noi cristiani. Dopo aver camminato per un po', riprese Don Gennaro, acquistai più fiducia. Sapevo che Ixlan era nella mia direzione e quindi vidi due uomini venire verso di me per il sentiero. Anche loro sembravano indiani mazateca, avevano un asino carico di legna da ardere. Mentre mi passarono accanto, borbottarono, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, risposi, continuando a camminare. Non mi fecero caso e se ne andarono per la loro strada. Rallentai il passo e mi girai casualmente a guardarli. Si allontanavano senza curarsi di me. Sembravano reali. Li rincorsi urlando, aspettate, aspettate. Trattennero l'asino e si fermarono ai due lati dell'animale, come per proteggere il carico. Mi sono perduto in queste montagne, dissi loro. Da che parte è Ixland? Indicarono nella loro direzione. Sei molto distante, disse uno di loro. È dall'altra parte di queste montagne. Ti ci vorranno 4 o 5 giorni per arrivarci. Poi si voltarono e ripresero a camminare. Sentii che erano indiani veri e li pregai di lasciarmi andare con loro. Camminiamo insieme per un po'. E quindi uno di loro prese il fagotto del cibo e me ne offrì. Rimasi impietrito. Nel modo in cui mi aveva offerto il cibo c'era qualcosa di terribilmente strano. Il mio corpo si era spaventato, perciò balzai indietro e incominciai a fuggire. I due mi dissero che se non andavo con loro sarei morto sulle montagne e cercarono di esortarmi a seguirli. Oppure gli promettono il paradiso, la stessa roba. Anche le loro suppliche erano molto assillanti, ma fuggì con tutte le mie forze. Continuai a camminare, sapevo di essere nella direzione giusta per Ixland e che quei fantasmi cercavano di attirarmi fuori dalla mia strada. Ne incontrai 8. Dovevano aver saputo della mia determinazione, che la mia determinazione era incrollabile. Restavano sul fianco della strada e mi guardavano con gli occhi imploranti. Infatti noi continueremo a trasmettere paganesimo, magia e stregoneria da questa radio finché riusciremo a sviluppare la magia, la stregoneria e il paganesimo. Molti di loro non dicevano una parola, altri ci insultano. Le loro donne invece erano più audaci e mi supplicavano. Alcuni mostravano anche del cibo e altre mercanzie che presumibilmente avrebbero dovuto vendere come innocui mercanti sul margine della strada. Non mi fermai e non li guardai. Nel tardo pomeriggio arrivai a una valle che mi sembrò di riconoscere. Aveva qualcosa di familiare. Pensai di essere già stato, ma se era così ero davvero a sud di Ixland. Incominciai a cercare dei segni per orientarmi e correggere la mia direzione quando vidi un ragazzetto indiano che pascolava le capre. Aveva forse 7 anni ed era vestito come me alla sua età. Anzi, mi ricordava me stesso quando pascolavo le due capre di mio padre. Lo osservai per un po'. Il ragazzetto parlava da solo, proprio come facevo io. Poi parlò alle capre. Da quel che sapevo sulle capre, capivo che era veramente bravo. Era preciso e attento, non viziava le sue capre, ma non era nemmeno crudele. Decisi di chiamarlo. Quando gli parlai, a voce alta balzò in piedi, scappò su un ciglione e mi guardò da dietro alle rocce. Sembrava pronto a fuggire disperatamente. Mi piacque, sembrava spaventato e tuttavia trovava ancora il tempo di radunare le sue capre lontano dalla mia vista. Gli parlai a lungo, dissi che mi ero perduto e non sapevo la strada per Ixland. Gli chiesi il nome di quella località e rispose che era quella che pensavo. Questo mi fece molto felice. Capii che non ero più perduto e meditai sulla forza che aveva avuto e che aveva dovuto avere il mio alleato, accidenti, per trasportare tutto il mio corpo così lontano in meno di un batter d'occhio. Ringraziai il ragazzetto e cominciai ad allontanarmi. Il ragazzo uscì dal suo nascondiglio, radunò le capre in un sentiero quasi invisibile. Il sentiero sembrava condurre giù nella valle. Chiamai il ragazzo che non fuggì. Mi avviai verso di lui, ma quando gli arrivai molto vicino, saltò nei cespugli. Lo elogiai per la sua cautela e cominciai a interrogarlo. «Dove porta questo sentiero?» chiesi. Giù, rispose. Dove vivi? Laggiù. Ci sono molte case laggiù. No, solo una. Dove sono le altre case? Il ragazzo indicò l'altro lato della valle con indifferenza, come fanno i ragazzi della sua età. Poi si incamminò giù per il sentiero con le sue capre. Aspetta, gli dissi, sono molto stanco e ho fame, portami dai tuoi. Non ho nessuno, rispose, e le sue parole mi fecero sobbalzare. Non so perché, ma la sua voce mi fece esitare. Il ragazzetto, notando la mia esitazione, si fermò e mi parlò. In casa mia non c'è nessuno, disse. Mio zio è andato via e sua moglie nei campi. C'è molto cibo, moltissimo, vieni con me. Quando si prende la decisione di trarre il potere di essere da se stessi, la volontà che si esprime, da un lato si diventa indifferenti allo sviluppo del nulla, dei fantasmi, si cessa di preoccuparsi per loro, dall'altro la volontà che si esprime li tiene lontani. Questo ricordatelo sempre, sia negli infiniti mondi fisici, sia nei infiniti mondi della percezione. Mi sentì triste, anche il ragazzetto era un fantasma, il tono della voce, la sua premura l'avevano tradito, i fantasmi erano là intorno per prendermi, ma io non avevo paura, ero ancora intorpidito, infatti noi non abbiamo paura dei cattolici, ero ancora intorpidito dall'incontro con l'alleato, volevo arrabbiarmi con l'alleato, infatti anche noi vorremmo arrabbiarsi con i cattolici, possibile che siate così tumbani, e coi fantasmi, ma non so come non mi riusciva di andare in collera, come al solito. Perciò rinunciai. Allora volle sentirmi triste, perché il ragazzetto mi era piaciuto, ma non ci riuscì. Perciò rinunciai anche a quello. Improvvisamente mi resi conto che avevo un alleato e i fantasmi non potevano farmi nulla. Ricordate, aveva stretto il patto nel mondo della percezione. Dunque avevo un alleato che lo guidava nel mondo della percezione. Seguì il ragazzetto giù per il sentiero. Altri fantasmi stavano in agguato e cercarono di farmi cadere nei precipizi, ma la mia volontà era più forte della loro. Dovevano averlo sentito, perché smisero di molestarmi. Dopo un po' si limitarono a piazzarsi sul mio sentiero. Di quando in quando qualcuno di loro balzava verso di me. Di quando in quando qualcuno di loro ci insulta per radio, per telefono. Ma lo fermavo con la mia volontà e allora smisero completamente di infastidirmi. Don Gennaro rimase a lungo in silenzio. Don Juan mi guardò. Che cos'è successo poi, Don Gennaro? Chiesi. Ho continuato a camminare, dichiarò. Sembrava che avesse terminato la sua storia e che non ci fosse più nulla da agire. Quando si comincia un cammino di conoscenza, quando si diventa consapevoli che il mondo circostante è formato da consapevolezze che si chiamano, non si può più tornare indietro, non si può più fingere che questo non esista. I fantasmi sono coloro che non sentono le voci degli dèi e che sono ossessionati dalla presenza di chi cerca conoscenza e consapevolezza. Costui è reale, parla di cose che sa, esprime dubbi sulla strada che conduce alla sua meta, ma usa la volontà per percorrere il suo sentiero. I fantasmi devono renderlo uguale a loro, ma egli trae il potere di essere da se stesso e non necessita del loro cibo. Alla meta non si giunge mai, perché la meta è descrizione nostalgica della ragione. Ma per tentare di giungere a quella meta ci si trasforma. Non c'è ritorno nell'utero, ma nascita nel nuovo mondo. Nei miei ricordi c'è nostalgia. Una volta giocavo, senza cruci né pensieri, fra le braccia degli dèi. Oggi percorro il mio sentiero con volontà per spalancare le porte dell'Olimpo. E dunque, vediamo come conclude questo racconto Castaneda. Mi chiesi perché il fatto che gli offrissero del cibo gli aveva fatto capire che si trattava di fantasmi. Non rispose. Lo interrogai ulteriormente, chiedendo se era costume degli indiani Mazateca negare di avere cibo o interessarsi pesantemente di questioni di cibo. Disse che l'aveva capito dal tono delle voci, dalla loro premura nell'attirarlo e dal modo in cui i fantasmi parlavano del cibo, e che lo sapeva perché il suo alleato lo aiutava. Affermò che da solo non avrebbe mai notato quella particolarità. Quei fantasmi erano alleati, Don Gennaro? Chiesi. No, erano gente. Gente? Ma se avete detto che erano fantasmi? Ho detto che non erano più reali. Dopo il mio incontro con l'alleato, nulla era più reale. rimanemmo a lungo in silenzio. Qual è stato il risultato finale dell'esperienza, don Gennaro? Domandai alla fine. Risultato finale? Voglio dire, come quando siete finalmente arrivato a Ixland? Scoppiarono tutti e due a ridere contemporaneamente. Così per te quello sarebbe il risultato finale, osservò Don Juan. Allora diciamo così. Nel viaggio di Gennaro non c'era nessun risultato finale e non ci sarà mai nessun risultato finale. Gennaro è ancora in viaggio per Ixland. Don Gennaro mi lanciò uno sguardo penetrante e girò il capo per guardare in lontananza verso sud. Non arriverò mai a Ixland, disse. Però nel tentativo costruisce se stesso. Questa è una storia di stregoneria. Francesco, non ti è piaciuta?
No, carina, come storia, carina, dai. Sai che io poi non ho una grande amore per i romanzi, per i racconti, sono più per i testi saggistici o poetici. Comunque è un bel raccontino, sai, poi ci sono sempre riferimenti, quello del fine, sai, il discorso finalistico è sempre cristiano. La fine, il giudizio universale, la fine, lavorare per il paradiso, lavorare per la vita ultraterrena, lavorare per qualcosa che non ti appartiene, qualcosa che non arriverai mai. Cioè, loro speculano l'esistenza perché concretizzare qualcosa che non... l'amore per Dio, dunque, non per se stessi.
Tutta la storia è una grande percezione attraverso il sognare. Per questo sì, è il senso della storia, capisci? Ed è la trasformazione dell'individuo nel suo guardare il mondo. Cioè, io per esempio non riesco mai a capire la mentalità di un cristiano. Cioè, io
inconcepibile. Anche perché cristiano non esiste in
però
se stesso.
C'è stato un momento in cui, quando ero ragazzino, qualcuno mi ha insegnato i principi cristiani a scuola, eccetera. Però da quando ho intrapreso il cammino non è più la stessa cosa.
Beh,
cioè, è incomprensibile.
Sì, ma infatti, perché loro non esistono, sono solo una somma di alcune cose. Cioè, nel senso, i cristiani cosa sono? Sono il credere in Dio. Ma loro cosa sono? Nullità, sono vuoti. È il pensare di fare il bene della Chiesa, il bene per Dio. E cosa fanno per loro stessi? Niente.
Ti offrono il cibo della sottomissione.
Sì, ma
questo è che offre.
Qualsiasi cosa, se, anche nelle telefonate che abbiamo avuto prima, se loro valutano le persone perché le persone hanno studiato, hanno acquisito qualcosa, non che hanno realizzato qualcosa. Questo è il modo di fare, cioè l'accumulare, d'altronde il loro Dio è solo un Dio di accumulo, di sofferenza, è un accumulo di sempre di tensione verso un giudizio finale, ma cosa fai? Come arrivi? No, non interessa, devi avere i comandamenti da rispettare, anche se tu non lo riconosci, non li comprendi. Questo è l'assurdo, cioè che loro delegano ad altri e negano se stessi alla fine.
È importante questa storia, no? Perché quello che io ho notato in tutte le persone che sono avvicinate a noi, no? Che hanno compreso buona parte del nostro discorso, in effetti si trovano un mondo di fantasmi.
Sì.
Cioè, come il ragazzino vorrebbero dire, guarda, mico qualcosa de bom, cioè mi cammino, vorrei avere degli alleati, cioè vorrei che anche tu capissi queste cose, no? In fondo non ti simile a una brutta persona, sì che è una bella persona tutto sommato, ma è piaceria camminare con te, no? Però ti accorgi sempre che ti danno la sottomissione. Cioè, in fondo, sì, vabbè, puoi parlare male di questo, ma Gesù non si tocca.
Esatto,
quell'altro non si tocca, Dio non lo puoi. Cioè,
quello è un santo.
Capisci?
Quello.
Esatto. Quello Padre Pio non toccarlo, la puttana di
ma devi portargli rispetto.
Portargli rispetto.
Questa è la cosa peggiore. Esatto. Cioè, nel senso che tu porti rispetto a una cosa che ha valore e se la fa portare.
Infatti,
ma no, tu devi accettarlo, cioè in maniera proprio passiva. Tu questo io te lo do e tu devi rispettarlo, ma scusa, se non vale niente, se non c'è nessun valore, per me è privo di valore, di conseguenza.
Però loro hanno bisogno di questo, no?
Ma
perché
è fondamentale.
Loro come fantasmi devono trasformarti in fantasma, cioè devono toglierti il potere che hai dentro, capisci? Cioè il tuo nuovo modo di guardare il mondo.
Sì, ma d'altronde sai, c'è sempre il discorso di cristiano, hanno sempre il paravento, hanno sempre un filtro, cioè loro non possono guardare le cose, devono mettere in mezzo la religione, l'interpretazione, la Bibbia, la valutazione, il giudizio, non possono osservare il mondo per curiosità, per bellezza, cioè dire, io non capisco una cosa, la guardo, cerco di comprenderla, cerco di valutarla, cioè cerco di comprenderla, dopo posso anche esprimere, no, loro hanno il suo giudizio, fa questo è il bene, questo è il male, questo porta a Dio, questo porta contro Dio, questo è contro la fede, cioè hanno sempre un pregiudizio che è fondamentale a un cristiano, cioè non sono liberi nell'affrontare le cose, loro è una zavorra, cioè nel senso che loro vedono una cosa e devono andare a cercare questa cosa nei libri sacri, devono andare a cercare nella Bibbia, in cosa ha detto Dio.
Infatti cos'è il senso ho un alleato? Sì, sì, il senso è: ho un alleato, ho la capacità di estrarre il potere da me stesso e ho la capacità di allineare questo potere col mondo che mi circonda. Per cui io ho il mondo che mi circonda che può nutrire il mio potere, cioè può nutrire la mia determinazione.
Ma è sempre alla pari, cioè l'alleato ti dà sempre, è un tuo alleato, è alla pari con te.
Quando sono andati a Stonehenge a vedersi l'eclissi, il cielo ha risposto alla loro sollecitazione, cioè ha costruito delle condizioni che fossero ottimali per chi assisteva, no?
Perché la loro sensibilità permetteva questo.
La loro sensibilità ha chiamato il cielo a essere sensibile nei loro confronti. Cioè, questo è. E questa è la costruzione della alleato, cioè è la capacità di raccogliere il potere di essere da quanto ci circonda, cioè dagli dèi, dalle coscienze, nella misura in cui noi ci siamo dèi, perché alla fine noi possiamo essere dèi e chiamare gli dèi, se noi non siamo dèi chiamiamo gli dèi.
Esatto, ma se noi non siamo nulla, non siamo nulla, cioè non chiameremo il nulla, se noi siamo qualcosa, chiamiamo qualcosa, cioè nel senso che anche tutto quanto lo sforzo che fanno le divinità è perché tu sei qualcosa, non perché cosa le spinge, ma perché hanno valore in se stessi. Cioè nella mitologia abbiamo l'esempio, il caso ad esempio della storia di Psiche. Psiche, quando le viene attribuito il compito di dividere i semi, tutti quanti i vari tipi di semi, cioè che è uno degli sforzi che deve fare Psiche per realizzarsi, non chiede il miracolo, non chiede che un intervento di Dio, ma le formiche mosse da compassione, cioè da una cosa possibile, da una cosa reale e materiale, le formiche che sanno riconoscere i semi, mosse loro da compassione, da un loro sentimento, non perché Dio fa il miracolo e dice alle formiche andate ad aiutare Psiche, ma sono le formiche che si rendono conto di Psiche e vanno ad aiutare a dividere i semi.
Certo, perché quello è il loro futuro, cioè il futuro di Psiche è il futuro delle formiche, i due futuri si allineano e viene fuori il risultato finale.
Quando ad esempio abbiamo il caso, ad esempio parlavamo prima delle sirene, quando abbiamo un compagno di Orfeo che cade in mare per ascoltare le sirene, Afrodite mossa da compassione lo salva e con lui fonda una città, ma non è il dio del giudizio universale che dice no, vallo a salvare, è lei che ha un sentimento verso questo e lo richiama perché lui ha una sensibilità, perché c'è una vibrazione comune.
Il termine compassione dal punto di vista pagano si legge in vivere delle stesse passioni.
Esatto, condividere le passioni.
Condividere le stesse passioni.
Cioè, avere questa sensibilità.
Avere l'allineamento fra soggettività diverse. Questo è la compassione. Non ha niente a vedere col pietismo cattolico, col compassionevolismo o con l'altra parola, con miseramento, insomma, che sono due cose completamente diverse. Sono vivere delle stesse passioni. E cos'è il ritorno a Ixlan? L'Ixlan è praticamente l'immagine di ciò che si era prima. Cioè prima io non sapevo che gli dèi mi chiamavano, prima non sapevo che il mondo che mi circondava era vivente, prima vabbè mi diceva vai in chiesa, tu la particola tanto che te frega, e io non gli davo nessun valore, per cui non mi preoccupavo. Adesso che so di essere circondato da dèi, adesso che so che l'infinito mi sta chiamando, non posso più ignorarlo questo, capisci? Non posso più far finta che questo non esista.
Ma già il termine ritorno è significativo, perché ritorno implica sempre qualcosa che è andato e che va. Significa un percorso da compiere, un movimento da fare. Se i cristiani hanno le apparizioni, che all'improvviso questo che loro presumono che sia il loro Dio appare o compare la Madonna, ma è un'apparizione, non è un ritorno, cioè è un fantasma che si presenta. Noi sappiamo che il ritorno implica sempre un percorso che può essere temporale o materiale. Cioè anche ad esempio nell'Ottocento che si sviluppava nella letteratura il tema del ritorno degli dèi. Gli dèi si erano mossi con le loro gambe, si erano spostati, si erano nascosti, ma c'erano e stavano ritornando, stavano percorrendo anche il loro viaggio, cioè si stavano anche loro modificando, nel senso che loro erano materiali, cioè come noi percorriamo la nostra vita, lo stesso lo fanno le divinità.
Comunque noi non torneremo mai indietro, non torneremo mai alla sottomissione. Una volta che sai che il mondo è vivente, non si ritorna più indietro. Si può solo andare avanti, se si vorrebbe magari basta, sono stufo, insomma, ma è possibile che deva sempre continuare ad affrontare la vita giorno dopo giorno, attimo dopo attimo, moriamo e tornare in Rio, magari ti smentecavamo, ma non è più possibile.
No, ma infatti
non esiste più.
Ma noi sappiamo che la memoria è fondamentale, non sappiamo che esiste un archetipo. Noi cristiani sono creati, poi cioè possono anche sparire, possono essere annientati. Cioè il loro è il vuoto. Cioè, se un vuoto esiste, il vuoto è il cristianesimo, cioè la cosa insignificante, priva di valore, non perché lo diamo noi il valore, ma perché lo dà chi lo fa le cose. Cioè loro non costruendo niente tolgono valore a se stessi. I cristiani giorno per giorno fanno delle sottrazioni, sottraggono sempre una parte di se stessi alla vita, sottraggono giorno per giorno la loro possibilità, sono una sottrazione finché arriveranno a zero, finché arriveranno al nulla.
Va bene. visto che adesso abbiamo parlato un po' dei cristiani, che sono per noi solo dei fantasmi, che noi non li comprendiamo, non è che non li comprendiamo perché non siano incomprensibili, ma perché è incomprensibile la sequenza delle loro scelte, è assolutamente. Per cui tutti quelli,
è una forma di perversione.
Tutti quelli che si avvicineranno a noi, che si accorgeranno che questo cresce dentro di loro, cioè cominceranno a vedere il sole come un essere vivente, il cielo come un essere vivente con cui si può anche parlare, tutto sommato, le piante come esseri viventi con cui si può parlare, le bestie, esseri viventi con cui si può parlare, e capiscono. Guardate gli occhi di un cane, vedrete che se non capisce. Quando si scopre questo, non si può più tornare indietro.
La maialina che ha salvato l'amico vitello, notizia di oggi. Gli animali non capiscono. Una maialina di 2 mesi è entrata in una stalla. È entrata in una stalla che era in fiamme, per salvare il cucciolo, il vitello, che era suo amico da quando era nata. Quindi ha rischiato la propria pelle per salvare un altro animale. E naturalmente gli animali sono tutti stupidi, non hanno sentimenti, non capiscono niente.
Io lo vedo concretamente. Vicino a casa mia c'è una cagnolina che, quando la padrona compra il gattino nuovo, se ne prende cura. Addirittura quando scappa in strada, la cagnolina corre fuori, lo prende per il collo e lo riporta in casa senza fargli male. Cioè, proprio quando ad esempio il gattino scappa e corre in strada, abbaia la padrona e assieme vanno a prenderlo. Insomma, cioè, questo è un comportamento. Cioè, dire, questo è un cane e un gatto,
sì,
che di solito sono nemici.
Non vogliamo estendere la moralità agli animali, cioè diversi comportamenti, però quello che vogliamo sottolineare è che la percezione del mondo come ente vivente ce l'hanno gli animali, come l'abbiamo noi, non c'è nessuna diversità.
Ma tutto è vivente.
Per cui noi possiamo parlare con un animale soltanto se noi ci siamo tolti dal centro del mondo, cioè non siamo più degli adoratori del macellaio Sodoma e Gomorra, ci consideriamo degli dei e guardiamo il mondo che ci sta di fronte come altrettanti dei, cioè consideriamo il mondo uguale a noi stessi. Ricordatevi questo, cioè il concetto più difficile che avranno sempre i cristiani nei nostri confronti e noi nei loro confronti è che mentre loro si sottomettono al Dio, noi consideriamo noi stessi degli dei e consideriamo il mondo che ci circonda formato da dei che come noi cerca di vivere. Questa è la dicotomia assoluta, cioè la differenza assoluta che c'è fra noi e i cristiani.
Infatti, guarda, c'è una frase qua su un libro che si chiama Il passaggio di Hermes, riflessione sul mito, dice fa: chi non ha visto Poseidone non conosce il mare, chi non ha mai visto le Amadriadi, le Oreadi, le Naide, almeno una volta non conosce gli alberi, né i castagni dei boschi, né i tichi delle viali delle città, e non sa cosa siano le montagne. Cioè, d'altronde ogni cosa è una divinità.
Tutto è una divinità. E purtroppo quello che noi ci fa specie è che si mettono in ginocchio i bambini al solo scopo di distruggere la loro capacità o sensibilità di percepire il mondo. Questo a noi non sta bene.
Sì, ma vedi, difatti i cristiani hanno una maniera dell'educazione dei bambini. Io come pagano avrei questo di far vivere i bambini,
esatto,
di far diventare
il
meglio.
Per noi l'educazione va fatta agli adulti, cioè sono gli adulti che devono educarsi. Cosa vuol dire educarsi? Significa affrontare giorno dopo giorno al meglio la propria vita e dare al bambino non tanto l'educazione perché lui impari a comportarsi, ma dare noi stessi la nostra capacità di affrontare continuamente la quotidianità, che diventa metodo per il bambino di crescere, cioè un metodo di crescere. Si può costringere un bambino in ginocchio, si può fargli vedere come un genitore o un insegnante, eccetera, con i suoi dubbi va continuamente alla ricerca. Cioè il genitore non è saputo, l'insegnante non è saputo, ma sono delle persone che stanno cercando, che stanno crescendo. In quel momento il bambino non ha più l'idea che loro sono arrivati e quella è la meta da raggiungere, ma che non esiste una meta reale da raggiungere, per cui è una crescita continua. Questa è l'educazione pagana, l'educazione cristiana, andranno sempre in contraddizione. Noi educhiamo puntiamo ad educare gli adulti, cioè diciamo agli adulti: dovete continuare a costruire voi stessi, non siete arrivati, non siete immagine e somiglianza di un Dio padrone. Mentre invece i cristiani impongono l'educazione ai bambini, magari a botte, come ha detto Wojtyla ultimamente, tanto per specie.
Ma tanto qualsiasi cosa è permessa perché vanno educati, se no chissà come crescono, come nascono, come vanno avanti, perdono la morale, perdono i valori, sai, i principi religiosi, perdono l'amore per Dio, l'amore per la Chiesa, l'amore per il Papa.
Cioè, giustamente.
E di conseguenza, ma infatti è atroce sentire ad esempio dei genitori ma se non insegniamo la religione cristiana come verranno sui nostri figli?
Sì, è veramente
questa fase
atroce.
Sai, veramente
su come insegnarmi all'Antonio e poi fanno la strage in America.
Infatti negli Stati Uniti armi che girano,
due grandi ragazzi di buona famiglia bianca cattolica,
Ma non ti sentono, Manuel, se non parli per...
Difatti in America che i due ragazzi che hanno fatto la strage al loro liceo erano due bravi, buoni ragazzi, buona famiglia, bene, cattolica, bianca, e poi si dice.
Beh, ma era una suora dei cappuccini, quella che faceva le scritte razziste nel suo ospedale. Così almeno ci sono i razzisti, allora ci avremo sovvenzioni, non so cosa pensava di fare.
D'altronde va i soldi per recuperare i razzisti, logicamente, come recuperano i tossici, come cercano di mantenere i bambini o altre cose che portano soldi, sai, crei una tensione sociale e qui c'è qualcuno che deve pure
mettiamo
intervenire.
Il telefono col proviamo un attimino, va bene?
Sì, d'accordo, vabbè. Ecco, diamo il via alle telefonate.
Il telefono è 700-700 o 700-838, prefissato 049, per insultare naturalmente metteremo giù il solito amico. Pronto? Ciao Giampaolo.
Scusa se ti importuno oggi, sai, ma hai toccato un tema degli animali, per cui io mi sento un animale, sì, però handicappato. Non tanto è vero che, guarda, quando al mattino mi si avvicinano i gatti e i cani, veramente ho molto da imparare. E proprio quello che tu dicevi prima, l'insegnante dovrebbe mettersi veramente di fronte all'insegnante bambino. E state toccando dei temi così naturali per me, proprio perché probabilmente sto involvendo in questo momento. Gli alberi, guardate, vi dico una sola cosa in sintesi. Quel giorno dell'eclissi io non ho guardato lui, non mi sono permesso di guardarlo, guardavo quello che succedeva intorno a me, perché a me non interessava tanto il fenomeno della luna che ballava di fronte al sole, ma quanto quello che stava succedendo tutto intorno. Ed ero preso veramente dall'esistente, dal circostante, da quello che io chiamo il tutto nel quale sono immerso e del quale faccio parte, anch'io, io, Dio. Mi spiego?
Sì, ecco. Ti ho capito.
Basta, ciao.
Ciao, ciao. Grazie, ciao.
Ma d'altronde c'era una canzone degli...
Anna di Vicenza.
Dica.
Devo dirle che mi è piaciuta moltissimo la musica che avete trasmesso, mi ha veramente affascinato, e devo dirle che anche certe cose che dite mi intrigano, mi piacciono, ecco. Io volevo fare però, c'è la radio troppo alta?
No, vada tranquilla.
Io volevo farle soltanto una domanda e fare alcune considerazioni da persona abbastanza incolta. Quale sono? Non sono stupida, ma sono piuttosto incolta. Allora, non c'è solo il cristianesimo che è una... Io la concepisco come una religione integralista e assolutamente ormai che ha fatto il suo tempo, ma ci sono anche i musulmani, cioè ci sono anche altre religioni.
Certo.
Che hanno veramente quel concetto lì integralista, fuori di testa, insomma, ecco. Io sono una persona, mi reputo una persona libera, molto libera, da quando avevo 16 anni circa, adesso ne ho 60, quasi 69, per cui
dalla voce non si direbbe. Dalla voce non si direbbe.
Dalla voce non si direbbe, la ringrazio anche dall'aspetto, sarà forse il mio modo di vivere libero che mi mantiene così abbastanza sana di mente e di corpo. Dicevo, per non tenervi troppo il telefono, occupare troppo spazio, che io sono sempre stata attratta in modo così confuso, in modo generico, così dal mistero, dall'esoterismo, sono affascinata dalla luna, vabbè, tutte cose mie personali.
Certo.
Alle volte la chiamo madre, sorella, anche se qualcuno dice quelle fuori di testa, io lo dico sinceramente perché è così. Amo gli animali, li rispetto moltissimo, ho avuto sempre un rapporto ottimo con loro. Ci sono tre animali che soprattutto io sento moltissimo, che sono il lupo, il cavallo e l'aquila.
Vai d'accordo con noi?
Non lo so, io li adoro, mi piacciono le streghe. Rifiuto il concetto delle streghe brutte, forse perché anch'io forse in un'altra vita sono stata una streghetta anch'io, non lo so, adesso in particolare, ma
non è
così. Rifiuto il concetto della strega brutta, anzi per me sono delle persone, o erano delle persone magnifiche.
Erano ciò che erano persone.
Erano persone, chiaramente, certo, erano persone con dei poteri di sensitività, di so, quello, sì, che si vuole. Quindi amo gli alberi, la natura, sono affascinata dalla storia dei Pelle Rosso, tutte quelle balle lì. Per cui non ho assolutamente nessun senso di colpa, non me ne frega niente di quello che dico, per cui mi sento veramente di quello che dicono i cattolici, con tutto il rispetto che posso avere per loro, per carità, non voglio adesso, il mio rapporto con un Dio, se c'è, è del tutto personale, lo si vedrà dopo quando arriverò di là. Credo anche credo in modo razionale nella reincarnazione, e quindi mi sento proprio completamente libera. Per quello che riguarda però, sono domande che vi faccio, ecco, per quello che riguarda la pedofilia, mi pare che non sia soltanto i cattolici che hanno questo gran brutto, questa brutta propensione, ma mi pare che in epoche appunto in cui non c'erano ancora i cristiani, che mi pare che hanno appiattito di brutto la storia comunque.
Hanno appiattito, sì.
L'hanno appiattito in modo. Sì, sì. Mi pare che anche i pagani, io per esempio per inciso, da un gesuita ancora nel 50, sono stata definita una bestiolina pagana, il che mi ha dato una gratificazione immensa fin da allora. Io mi sono sentita orgogliosissima di essere definita così, dopodiché me ne sono andata sbattendo la porta definitivamente. Ma voglio dire, di crudeltà, di atrocità, di episodi sgradevoli ci siamo macchiati un po' tutti attraverso la storia, no? Mi pare che ci siamo resi un po'
ci
il favore.
Ci sono tante cose nella storia.
Ci sono tante cose, ecco, quello, la mia ignoranza, ti avevo già detto che la mia ignoranza storica.
No, ma dopo ti spiegherò un
dopo
po'.
Dopo mi spieghi. Cioè. Ecco, finisco dicendoti ancora una cosa. Dunque, mi pare che tutte le figure importanti del mondo greco, romano e poi anche più indietro, anche di altri popoli, avevano un po' questa mania di circondarsi di fanciulletti che, uso un'espressione che può sembrare volgare ma che mi viene proprio spontanea, inchiappettavano tranquillamente. Ecco, anche i musulmani mi pare che violenti, questo non mi pare, lo so, perché all'epoca appunto dei marocchini, quando sono venuti in Italia con le truppe alleate, hanno violentato le donne, anche gli ometti, anche i maschietti. Quindi non lo so, quindi i cattolici, con tutto il rispetto per le persone che sono in buona fede, hanno una storia di oscurantismo bestiale, per cui questa repressione sessuale che io non ho mai capito perché, tutta questa storia di devozioni fasulle, queste leggende che poi sono anche riportate a storie di paganesimo, diciamo, ma però messe in tono più cupo, più di superstizione, cioè non sono soltanto loro, ecco, comunque per il resto, a parte certe cose che reputo piuttosto violente, piuttosto forse anche lo fate per rompere un pochino, per provocare, per provocazione.
O anche perché sono così?
Anche perché sei così, fai bene, se sei così fai benissimo a essere così, ognuno è quello che è, dovrebbe avere il coraggio di essere così com'è. Volevo sentire la tua opinione su questo e anche sentire che cosa ne pensi del buddismo, della filosofia buddista, se non è troppo chiederlo in una giornata sola. Ecco, della filosofia buddista, soprattutto tibetana, che è quella più esoterica. Ciao, buona trasmissione, ciao. Grazie ciao. Per lo spazio che mi hai
ciao.
Dato.
Ciao. Ciao. Allora, rispondiamo un attimino a questa qua.
Sì.
Allora, per quanto riguarda, rispondo io.
Sì, sì, no, per inter...
Non prendo telefonate finché non ho risposto, un attimino, perché sennò questa è abbastanza impegnativa come telefonata. Allora, per quanto riguarda, innanzitutto, complimenti per gli animali magici, complimenti per la sensibilità e dove la tua sensibilità va a prendere. È effettivamente un potere non indifferente, specialmente alla tua età. Quando le cose cominciavano praticamente già 50 anni, già 50 anni fa hai cominciato per più di 50 anni a sentire il richiamo del mondo e sei riuscita a sopravvivere a tutto questo, cioè sei riuscita a costruirti i tuoi scudi, cioè effettivamente è eccezionale la faccenda. Per cui vai d'accordo con me, vai d'accordo con mia figlia, vai d'accordo con tanti di noi pagani che hanno la stessa sensibilità. Non prendo telefonate per alcuni minuti, scusate un attimo. Quello che voglio dire per quanto riguarda il discorso della pedofilia, allora, perché io ce l'ho tantissimo su questo aspetto, quando tu dici anche i greci ci avevano questo, anche cioè, ci sono storie di questo tipo, ricordi sempre che questo era una condizione culturale, cioè faceva parte dello sviluppo del sistema sociale e non era non era una appropriazione della persona, faceva parte del sistema culturale. Noi abbiamo per esempio una sentenza negli Stati Uniti, no? Dove un pubblico ministero fa assolvere un padre che ha avuto violenza sul figlio, cioè non violenza totale ma atteggiamenti violenti, perché dice questi sono atteggiamenti culturali dei siciliani. Cioè, è chiaro che l'affermazione è idiota, cioè questo pubblico ministero dovrebbe un po' riparargli il cervello. Però, per dire questo, cioè quando un elemento fa parte della cultura, non va a distruggere la trasformazione dell'individuo all'interno di quella cultura. Diverso è il discorso quando invece quell'elemento diventa appropriazione della persona, diventa articolazione, cioè la persona è mia, è roba mia, ne faccio quello che voglio io, e quello che voglio io si accoppia con delle tensioni sessuali, con la repressione sessuale che avviene fin nei bambini, e si trasformano i bambini, imita il prete, imita questo, imita il padre, cioè diventa una questione di distruzione del divenire. Questo discorso è completamente diverso. Cioè c'era effettivamente una, fra virgolette, una specie di pederastia, che però non era una vera e propria pederastia. Com'è che si chiamava?
Era l'amore per i fanciulli.
Era amore per i fanciulli, ma per i fanciulli greci,
sì,
crescevano leggendo Omero, leggendo l'Iliade, dove ci sono i famosissimi Achille e Patroclo, che erano amichetti in senso molto molto stretto. Quindi tutti i ragazzi...
Beh, gli spartani, scusa, che gli spartani, l'esercito spartano era tutto quanto legato a omosessuali. Cioè, basta da pensare che... Sì.
E i ragazzi vedevano i grandi eroi che avevano rapporti tra loro, quindi il primo rapporto che loro potevano avere con il maestro era una sorta... Lui non diventava possesso del maestro, il maestro era superiore, ma era ammesso nella cerchia del maestro, cioè diventava quasi un pari, diventava. Era diversa la cosa. Adesso non so se sono riuscita a spiegare bene, però...
Cioè, comunque, era completamente diverso il discorso, mentre invece il discorso del nel cristianesimo...
Sì, no, ma poi, vedi, non era dovuto a un fattore religioso, cioè non è che era un'imposizione religiosa quella della pedofilia. Esisteva il mito, sì, di Zeus e Ganimede, che rapiva Ganimede, però per la sua bellezza, non perché appunto lui avesse il desiderio del bambino, ma siccome Ganimede era così bello che Dio... che Zeus stesso si innamorò, lo rapì per questo. Ma questo poi devi tenere conto che era un contesto culturale molto ristretto, molto particolare, e che poi non era dovuto da un fattore religioso, era dovuto a un fattore sociale, tenendo conto che poi l'età dell'amore dei fanciulli non è l'età in cui i preti vanno a stuprare i bambini adesso. L'età era più avanzata, e devi considerare un fattore anche storico, che la vita era molto più breve di adesso, di conseguenza già l'età 10-12 anni significava essere adulti allora.
Adulti, sì.
E di conseguenza, cioè adesso un bambino, adesso uno di 12 anni è un bambino per la nostra società, perché si vive fino a 60 anni, di conseguenza il lasso molto lungo, ma allora la vita era molto breve, di conseguenza era più ammissibile che ci fosse quel tipo di comportamento. E poi era un discorso successo, era anche un discorso in cui non esisteva il senso di colpa di questo, perché logicamente i cristiani hanno tipo il discorso della sodomia, lo vanno a considerare come peccato contro Dio, di conseguenza creano un complesso di colpa e creano lo stesso del peccato. Basta pensare che ad esempio l'esercito spartano, ma era un discorso sociale, non è un discorso religioso, è un discorso di quella cultura, l'esercito spartano era legato su legami di tipo omosessuale. Se basta pensare che ad esempio cosa hanno fatto gli spartani quando hanno combattuto contro i persiani, il legame dovuto loro, la loro forza militare veniva da un legame di tipo omosessuale, eppure hanno difeso la nostra civiltà in questo senso. Di conseguenza non era un dettame, non era un obbligo, e non c'era neanche il senso del possesso, era un amore per il bel giovane, che era diverso dal senso del possesso dei cristiani.
Il possedimento della bestia.
Cioè, i cristiani, anche perché dovete tenere conto che nel loro contesto culturale era un qualcosa di reciproco, cioè si formava la coppia, non era il sacerdote o era il padrone o chi dominava, che imponeva su un sottomesso, ma era qualcosa di reciproco, perciò anche diciamo la visione culturale del ragazzo era diversa da quella di adesso.
Dunque, tutta la pederastia cristiana adesso viene giustificata attraverso le gerarchie, perché per esempio voi tirano caccia via il prete stupratore, se non quando il prete viene condannato, stracondannato e ricondannato,
quando devono pagare il conto, soprattutto
quando deve pagare il conto. non lo caccia perché agisce ad imitazione di Cristo. Anche se a voi la cosa vi fa specie perché non ci avete mai pensato, cioè noi siamo abituati a giudicare sulle azioni e sulla descrizione. Per noi la lettura del passo di Marco, dove vanno ad arrestarlo e il giovinetto scappa nudo in mano al soldato, gli arresta il lenzuolo perché era nudo sotto e arrestano Gesù in quel contesto, per noi ci dà un'indicazione ben precisa, cioè noi capiamo perché Voitila non caccia via i preti.
Sì, ma anche il discorso quando attribuisce una frase di Cristo, fa se lo fate questo, lo fate come lo faceste a me, perché il bambino non conta niente, sono io che do il valore, sono io il Dio, di conseguenza lo fate a me, ma non lo dovete fare perché ha valore il bambino, no, sono io che lo attribuisco il valore, cioè è qualcosa di esterno, cioè, proprio c'è il discorso proprio della materialità della cosa, cioè proprio dell'elemento puramente materiale.
Siccome in questo momento, in qualunque momento della storia, il paganesimo è costruzione dell'individuo, per noi rimuovere tutti quegli elementi che impediscono la costruzione, cioè il concetto della vita come costruzione del soggetto, cioè la vita che produce il soggetto, un giorno vi dirò il nostro concetto di materialismo storico e dialettico, che è diverso da quello marxista, anzi superiamo quello marxista, perché non ce ne frega niente, perché per noi l'oggetto della produzione è il soggetto stesso, cioè l'individuo che si produce, è l'individuo che si costruisce, è l'individuo che cresce nella vita, e questo per noi è il concetto che è fondamentale. Per cui quando avvengono, ma per noi è stupro anche battezzare il bambino, è stupro mettere il bambino in ginocchio a pregare, cioè per noi è stupro della vita, non è semplicemente l'atto sessuale in se stesso.
Che peggiora questo.
Quindi noi usiamo quel termine proprio per indicare a livello estremo, diciamo così, concepibile a tutti, quello che è l'attività di distruzione della trasformazione della persona. Per noi è importantissimo, cioè quando tu dici io percepisco il mondo, cioè percepisco il cavallo, percepisco l'aquila, percepisco il lupo, e ho anch'io quando ho cominciato la mia via alla stregoneria, la prima visione che ho avuto è stata quella del lupo, e ti assicuro che vedersi due fauci aperte davanti ti fa saltare fuori dalla percezione immediatamente. E il problema è questo, che distruggere quello che è la capacità dell'essere umano di sviluppare la sua sensibilità, di percepire il mondo come vivente, è per noi è una cosa estremamente drammatica, cioè per noi è una cosa veramente grave.
La domanda sul buddismo.
Ah, la domanda sul buddismo. Allora, la domanda sul buddismo è atroce. Perché è atroce la domanda sul buddismo? Allora, io sono un nemico dichiarato del buddismo, perché se la vita è dolore, per me la vita è felicità, la vita è costruzione, e io questo non ammetto nessuna remora. Dopodiché io so che non esiste nessuna reincarnazione, e mi spiace per te, tu continua comunque a credere a quello che credi, però so che non esiste nessuna reincarnazione, come non esiste nessun paradiso, come non esiste nessun paradiso di Allah. Però io non accetto nessun'altra forma di papa, che sia il Dalai Lama, il papa, eccetera, assolutamente è
buttato. Sì, beh, le gerarchie religiose sono sempre sbagliate.
Dopodiché il buddismo nasce su una via alla conoscenza, questa però è stata troppo
stuprata. Sì, ma lo scopo di togliere la sofferenza, il costo di arrivare al nirvana, all'annientamento.
Chi parla?
Parlare di
Rion. Boh, non lo so, di cosa parliamo?
No,
non lo
so. Sapere, guardi che sai tanto di Rion. O noi di là, che sei io che siamo morti. Oppure non c'è niente.
Non c'è niente.
Ah, niente?
Niente.
Mi immaginavo, insomma.
Va bene.
Non so così, in particolare. Così.
Va bene.
Grazie, mi scusi.
Grazie, sì.
Allora, perché ho detto che là di là non c'è niente? Perché se la vita non è fatta per costruire l'individuo, per costruire la sua sensibilità, per costruire il suo potere, per costruire la sua percezione, di là non c'è niente. Cioè la vita è un'occasione di eternità.
Sì, ma infatti solo quello che costruisci nella tua vita.
Pronto?
Scusa.
Sì? Chi parla? Dimmi.
Allora, mi pare di aver capito che hai detto che i cristiani non sono, rispettano, amano, riconosce la natura, gli animali, le piante.
No, la riconoscono come un qualcosa di possesso, come qualcosa creato, che gli ha dato il loro Dio.
Come un creato?
Beh, allora, tanto da dito da rispettare il creato o qualcosa del genere.
Appunto,
ma è un oggetto di possesso.
Ma non è un creato.
Non sono persone, non è coscienza, è un oggetto di possesso.
Mentre voi altri cosa feu?
Per noi è una coscienza, per noi sono coscienze, sono enti viventi, sono dei.
Beh, San Francesco cosa aveva fatto?
Stuprava la natura, ha tentato di fregare il lupo.
Ah, cramisca.
Porca vacca. e lui riparava chiese anziché aiutare gli uomini.
E allora vi dico che i nostri vecchi, chi era cristiani, i nostri vecchi anche
sì, erano stuprati, sì.
anche i vostri forse, e diceva che gli animali del nostro secondo sangue, tanto perché lo sappiate.
Ah sì?
Tanto perché lo sappiate.
Va bene.
Avanti del suo passo.
Ciao. Ciao.
Vabbè, saluto.
Ciao.
I vecchi che dicevano che le bestie sono il nostro secondo sangue, molto probabilmente erano contadini, erano più a contatto con la natura che non gli altri. Quindi avevano sperimentato un rapporto diverso con la natura.
Cioè riuscivano a riconoscere la coscienza negli animali.
Chi non ha sperimentato questo rapporto non è in grado di considerare gli animali come altri da sé, ma comunque con pari dignità, con pari valore, con pari coscienza.
Noi non si è mai detto che gli uomini non sanno fare delle cose solo perché noi non gli abbiamo detto di farle. Noi sappiamo che la magia è nell'uomo. La magia, la capacità dell'uomo di sentire il mondo che lo circonda è nell'uomo. Sono i cristiani che dicono che la natura ti è stata data da Dio affinché tu la stupra, la distrugga, la danneggia, ne fai quello che vuoi, tanto l'ha fatta Dio, cosa vuoi rovinarla?
Tanto è creata dal nulla, perciò.
L'ha creata dal nulla, cosa vuoi? Tu puoi distruggere tranquillamente, ma per noi la natura non è un oggetto di possesso, sono delle divinità che come noi si espandono e noi riconosciamo gli dèi nella natura.
Sì,
esatto. E la natura con se stessa riconosciamo un Dio davanti al quale chiamiamo, invochiamo, adoriamo dal punto di vista cristiano, dal punto di vista pagano, adoriamo, scusate,
conversione in diretta,
No. Noi adoriamo nel senso che parliamo alla natura e la natura ci parla, ci chiama, e quando una persona viene a dirmi io sento il cavallo, il lupo e l'aquila, significa che quella persona sa ascoltare i messaggi che dalla natura giungono a lei. E questo è il potere di essere, questo è l'inizio dell'eternità. Vuol dire che quando quella persona muore non ha il nulla davanti, ha l'eternità. Chi è che ha il nulla davanti? È il cristiano in ginocchio.
Sì, quello che vuole, cioè, sempre sul discorso del mondo della natura. Per noi non esiste il mondo creato, cioè nel senso che quello che si manifesta a noi, tipo nella natura, tipo in un albero, non è dovuto a una creazione o un'azione esterna di qualcuno, di qualche volontà, ma è arrivato perché l'energia, le divinità che erano all'interno di quelle molecole si sono date quell'organizzazione, ma perché avevano quella volontà, avevano quella coscienza e nessuno gliela inculcata dentro. Non è stata una manipolazione genetica in cui il Dio creatore è arrivato e ha preso degli oggetti e gli ha dato un'anima. Questi avevano un'anima. Come noi siamo arrivati a quello che siamo adesso, non perché Dio ci ha spinto, ma perché ci siamo realizzati. Perché in tutta quanta la nostra storia noi ci siamo sempre adeguati a questo ambiente, abbiamo cercato di modificarlo a nostro favore. Come lo fa un albero, cercando di trovare la condizione migliore per svilupparsi. Ma questo lo fa perché è lui che ha questa conoscenza, che ha questa coscienza, e perché lo è. Non perché qualcuno l'ha creato, cioè non perché qualcuno gli ha dato la spinta esterna o gli ha dato la motivazione. Tutto quanto risiede in lui, cioè tutta la conoscenza, tutta la volontà, tutta la possibilità è quello che lui è e quello che ha realizzato. Questo è il discorso fondamentale. Non perché qualcuno dal nulla l'ha ricavato. E non è che lui sia sorto così, si è sorto perché ha saputo organizzare la sua esistenza per arrivare fino a noi in questa maniera.
Che cos'è il paganesimo? Il paganesimo è percezione del mondo che ci circonda. Chiaramente il mondo che ci circonda può essere il mondo della natura, può essere il mondo della società, del sistema sociale in cui viviamo, può essere la nostra società, possono essere anche le nostre leggi, possono essere anche il nostro infinito, possono essere gli infiniti mondi della percezione. Ma tutti questi sono mondi, sono percezioni di quanto ci circonda. E riconoscere in quanto ci circonda dei messaggi che ci arrivano verso di noi e noi essere in grado di percepire quei messaggi, anche se a volte magari li sbagliamo perché il nostro condizionamento educazionale ci porta a fare delle cappelle, e più cappelle facciamo e più impariamo a non fare cappelle, a non fare cazzate, riuscire a capire quei messaggi e riuscire a capire che noi siamo degli dèi, che noi esistiamo davanti al mondo e che il mondo chiede a noi di essere degli dèi, perché solo in quel modo lui può costruirsi. Questo è il paganesimo. Dopodiché si può chiamarlo con tutti i nomi che si vuole, si può chiamare gli dèi con tutti i nomi che si vuole, si può ma parlare di un infinito che ci sta attorno, perché è l'infinito che ci circonda, beh, siamo sempre pagani. Dopodiché io non vado a dire a una persona che ha dei comportamenti pagani, tu sei pagano, perché? Perché magari quella persona ha delle idee diverse, esatto, sui propri comportamenti, però noi sappiamo vedere quelli che sono i comportamenti pagani da quelli che non sono comportamenti pagani.
Sì, ma non solo le cose, cioè anche i nostri pensieri, le nostre idee hanno una loro vita, hanno un loro meccanismo. Cioè nel senso che noi non creiamo soltanto, non abbiamo solo una percezione puramente materiale, ma abbiamo anche una percezione psichica, e anche la mente crea qualcosa, e anche le idee hanno una loro vita.
Pronto?
Buonasera.
Sto ascoltando la vostra trasmissione. Mi sente?
Sì.
Sì, sì.
Mi è piaciuto soltanto quando ha detto una cosa, che non c'è, è la nostra coscienza che ci indica il cammino, no? Il proprio io. Per me non c'è nessuna religione che tenga, né pagani, né cristiani, né musulmani, né ebrei, nessuna persona. Per me non è nessuna religione, nessun credo, quando incomincia a maltrattare bambini, persone, bestie, alberi e tutto il resto che ci sia, perché fin adesso ho sentito tutte le persone che amano le persone, che amano gli animali, che rispettano la natura. Io ho 50 anni e ho girato, a 20 anni ero già fuori da casa mia, ho girato per tutta l'Italia e ho visto persone che maltrattavano bambini, animali, persone e cose. Perciò quando una persona si comporta così, non credo che sia un pagano o un cristiano, è proprio io, che non c'è proprio nessuna dignità delle cose. Oggi viviamo nell'ingordigia, nel menefreghismo, e chi si è visto si è visto. Non è d'accordo?
Questo è un altro aspetto che stai mettendo in luce.
Eh?
Questo è un aspetto che stai sottolineando.
Non la sento.
Pronto?
Sì.
Questo è un aspetto che stai sottolineando. Cioè io accetto quello che mi stai dicendo perché appartiene a te, appartiene al tuo modo di vedere
non
il mondo.
Non appartiene a me. Io sono a contatto con delle persone, io vivo con altre gente, vivo in mezzo a musulmani, ebrei, cattolici, e tutte le regioni, tutte le nelle nazionalità dove che lavoro io. Però quando si tocca il proprio io diventano delle bestie, che siano musulmani o cristiani o pagani, quando gli pesti i piedi non c'è rispetto, perché non sono soltanto i cristiani che si comportano in una certa maniera, ma è la persona. È la testa della persona che fa un certo comportamento. Non so se mi spiego oppure.
Beh, penso di aver capito il tuo discorso, non sono molto d'accordo, ma comunque.
Come non è d'accordo, perché lei quando va tutti, lei per caso quando va per strada tutti gli danno la mano, tutti gli fanno i sorrisi, tutti tutto bello, tutto buono, tutto tranquillo.
E che significa questo?
Significa.
Cioè.
Anche quando non ha mai sentito, anche prima degli animali, tutti rispettano gli animali, ma quanti canini ci sono in Italia?
Ma guarda che io posso anche rispettare gli animali e ucciderli. Ma io posso anche rispettare gli animali e ucciderli.
No, perché non rispettare, ma abbandonare un animale, una persona, per me non c'è differenza. Perché non c'è, quando io abbandono, se io ho il cane, no? E vado in ferro e sto cane non me lo posso portare dietro, ci sono tanti che lo portano in macchina e lo abbandonano. E non è una fantasia, questo è un dato di fatto. Cioè quando io abbandono un animale vuol dire che io sono peggio di quell'animale che ho abbandonato, che fossi cristiano o qualunque persona che sia, o di qualunque religione che sia, sono un animale. Dopo è bello fare i bei discorsi, ma sa, ma è così, è così. Ma la realtà è quella, l'abbandono.
Cioè, va bene.
Non so se mi.
No, abbiamo capito il tuo punto di vista. Abbiamo capito il tuo punto di vista. E adesso ti rispondiamo.
Va bene.
Va bene? Salve.
Donato, sto cercando un attimo di capire quello che volevi dire. Spero di sì. Il problema è del dare il giudizio delle persone se dobbiamo basarci su quello che fanno o su quello che dicono di essere. Mi spiego meglio. La reputazione di una persona dovrebbe derivare dalle azioni. Quindi uno, una persona valida o non lo è, in base a quello che mette in pratica nella propria vita. Esiste invece un'abitudine nel giudicare le azioni in base alla reputazione che uno ha. Se uno è conosciuto come una persona giusta, le azioni che fanno soffrono di un pregiudizio. E questo viene applicato abbastanza normalmente, vedi Madre Teresa di Calcutta, vedi San Francesco, siccome è una persona buona, senz'altro quello che fa è giusto e corretto. Invece l'azione giusta da fare è proprio quella che tu hai tentato di applicare. Cioè, vedo un'azione di una persona e giudico quello che è da questo. Ma il problema, vedi, è un altro, ed è a monte. Ed è che c'è uno schema culturale, uno schema educativo che viene messo in atto dalle religioni rivelate soprattutto e che predispongono l'uomo da adulto poi a fare certe azioni. Cioè le azioni non nascono mai per caso, nascono da un entroterra, da una costruzione che viene fatta. Questo non vuol dire, poi tra l'altro tu non hai mai citato mai paganesimo, ho sentito solo ebrei, musulmani e cattolicesimo. Pagani non ne conosci, nel posto di lavoro non credo, perché non tutti si mostrano pubblicamente, purtroppo oggi c'è ancora qualche difficoltà. Ma parli delle tre religioni rivelate che guarda caso hanno radici comuni dal punto di vista culturale. Scusa.
Sì, mettiamo in linea?
Mettiamo in linea.
Dai, dimmi.
Sì, pronto?
Sì.
Niente, volevo dire la mia in due, anzi non in due, in una battuta soltanto. E devo premettere che io ho acceso la radio quando eravate già ampiamente, voglio dire, nella discussione, quindi non è che ho... Ma se ho ben capito, voi vi qualificate pagani?
Sì.
Ecco, io siccome sono anch'io incolto, volevo capire se pagani è una persona che non ha religione?
No.
Oppure è la religione pagana?
Noi la stiamo... cioè, io sto facendo 3 anni di trasmissioni. Per spiegare i concetti.
È una delle poche volte che arrivo a casa a lavoro prima
ho capito. No, ma infatti stranamente a queste ore siamo in linea, solo eccezionalmente. È eccezionale.
Sì, comunque volevo dire questo. Io come penso tutti voi, come tutti quelli che hanno, almeno io ho abbondantemente passato i 50,
sì.
Abbiamo vissuto quella fase che poi era la fase di routine, abbiamo fatto i chierichetti, abbiamo fatto queste cose.
Avete fatto?
Abbiamo fatto.
Va bene, va bene.
Parlo del Veneto.
Certo, hai ragione.
Voi non avete conosciuto il Veneto degli anni 50, tanto meglio per voi, io me lo ricordo.
Siamo due Veneti anche noi.
Ecco, ma degli anni 50 parlo, ecco. Il Veneto degli anni 50, è meglio che non l'abbiate conosciuto. Comunque anch'io ho fatto la mia era di routine, poi sono andato a lavorare con i muratori, lì ho cambiato subito opinione, seduta stante, dopo ho fatto l'università, hai capito, tra la malta e la cazzuola, cose del genere ho imparato, e quindi a me della religione l'ho abbandonata subito e non me ne è più fregato niente, voglio dire, cioè, cosa voglio dire? Quando uno lascia una religione per incorrerne un'altra, vuol dire che ha bisogno di una religione. Io per la verità, che non mi ritengo assolutamente meglio, assolutamente, sia chiaro, meglio degli altri, non ne ho mai sentito il bisogno della religione, ho mollato di gran gusto quella cattolica e non ho per la verità sentito bisogno di nessuna religione. Ecco, questo era forse quello che volevo. Vi lascio perché sono un interurbano.
Grazie. Ciao.
No, ma anche questo è un atteggiamento abbastanza normale, cioè quello di abbandonare il cattolicesimo, pensare che il cattolicesimo sia una religione, cioè sia una religione, dopodiché tutti gli altri sono uguali, cioè la stessa cosa. Va benissimo, cioè a me sta bene qualunque cosa, sta bene anche questo atteggiamento. Cioè io l'ateismo storico di questi 100 anni e l'anticlericalismo storico sono tutte cose che noi sposiamo, cioè sono elementi importanti.
Sì, ma poi
per uscire fuori
c'è una roba anche da considerare, che il discorso del termine religione è subentrato nel discorso perché i cristiani hanno puntato su quello.
Esatto.
Perché ad esempio i greci neanche avevano il termine per religione. Esatto. E ad esempio neanche si chiamavano pagani.
Esatto.
Perché non erano questo problema, sono stati i cristiani che hanno introdotto il problema di religione.
Certo.
E di definizione della fede e di definizione del paganesimo, altrimenti i pagani in se stessi non avevano questa necessità.
Comunque,
infatti è un termine dispregiativo.
Il tuo atteggiamento va benissimo, noi lo sposiamo tranquillamente e speriamo che tu non abbia mai bisogno di questo e impari a prenderti nelle tue mani la responsabilità della tua vita a fronte delle tue battaglie per quello che sono, e per noi questo va benissimo, non c'è problemi.
Pronto?
Sì, scusa.
Ciao
Claudio.
volevo una precisazione, se cosa vedo io, se la espongo dopo tu mi correggi. Io vedo il paganesimo, la differenza fra il paganesimo e le religioni rivelate, è che le religioni rivelate devi leggertele. Il paganesimo ce l'hai dentro e non occorre leggere libri. Uno può ritrovarsi pagano senza toccare un libro.
È vero?
Non so se è così.
È vero, è vero.
Ecco, la naturalezza è questa. La natura ti dà il paganesimo senza leggerlo, mentre le religioni cosiddette rivelate devono essere lette.
È vero.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ma infatti c'è una frase di una canzone che diceva fa: la natura è pagana che ci tende, che ci ama, che ci tende la sua brama, proprio perché è la natura che è insita nel discorso del pagano. Siamo noi che dovendo affrontare un problema di definizione che gli altri hanno imposto, dobbiamo affrontarlo in questi termini, ma non è necessario definirlo, è una necessità che è imposta dagli altri. Cioè, come per, anche per ricollegarmi a un discorso che facevano prima, diciamo, del comportamento delle persone, che le persone sono menefreghiste. Ma questo deriva dal concetto di salvezza, cioè di dire i cristiani, i monoteisti, hanno questo di salvezza individuale, cioè nel senso io posso fare qualsiasi atrocità, basta che salvi la mia anima per Dio per andare in paradiso. Perciò posso fare qualsiasi cosa perché non sono responsabile degli altri e di conseguenza salvo la mia anima. Perciò posso fare qualsiasi atteggiamento purché mi penta e purché lavori per la mia salvezza. E questo è un concetto tipicamente cristiano di tutte quante le religioni che hanno una rivelazione, cioè che puntano sempre alla salvezza individuale, ma non, in questa, non su questa vita, su una vita ulteriore che non esiste. Cioè, ti fregano.
Che poi è ricollegarsi al racconto che ha fatto anche Claudio, no? E beh, alla fine della storia a San Gennaro qual è il risultato? Sei arrivato, Don Gennaro? Sei arrivato o non sei arrivato? Cioè, mettere l'importanza sulla fine del viaggio e non sul viaggio in sé.
Sì.
Il viaggio in sé che è importante, è quello che ci guardiamo attorno, è quello che costruiamo mentre camminiamo. Extra non ha nessuna importanza, può essere dov'è, può essere qualsiasi cosa, non è importante.
Che ti dice come pagano dice prega che lungo sia il viaggio. Esatto. Cioè, questo lo dice.
E questo ci insegnerebbe anche a guardare con occhi un pochino diversi. Io vorrei raccontare con un piccolo episodio di una gita di ieri. Ieri abbiamo fatto una camminata in montagna, 4 ore di camminata. E abbiamo visto le tracce di un animale che purtroppo comincia a essere sempre più diffuso, ed è lo stronzo dei boschi. Questo personaggio chi è? È uno che, non trovando utilità in qualcosa, la distrugge. Allora, la manita muscaria, siccome non la posso mangiare, è cattiva, è il male, la distruggo. La viperetta, 20 centimetri, ragazzi, è una cosa misera.
Bellissima.
La devo distruggere. Era sopra un sasso, si poteva vedere tranquillamente a 2-3 metri di distanza. Quindi uno, se voleva, girava a largo. Non c'era nessun problema, a parte che con 20 centimetri scappava lei e non cercava certamente di assistere. Ma la vipera è velenosa, la vipera è male, la vipera a me non serve. Quindi la distruggo. E non si tiene presente che ognuno di queste cose ha un suo senso nel mondo, ha un suo senso valore. Nell'equilibrio. E io non ho nessun diritto, quello stronzo non ha nessun diritto di andare a distruggere altre specie, altre cose, perché non le sono utili o perché le reputa male. E questo è di quelli che se ne vanno in giro, la passeggiata in montagna, gli serve solo per arrivare su un punto, e quello è importante, 3 ore per arrivare in cima, sono stato bravissimo. Si è visto qualcosa a fianco, al massimo ha visto la vipera, l'ha distrutta, gli dici di descrivere quello che ha visto, non ha visto niente. A cosa gli è servita quella passeggiata?
Non ha parlato col mondo, non
cosa,
ha
sì. Cosa ha imparato da quella passeggiata?
Si poteva fare un tunnel e era la stessa cosa.
Non ha imparato niente, no. Non ha imparato.
Si faceva tra fuori del Monte Bianco,
poteva stare a casa tranquillamente.
Faceva tra fuori del Monte Bianco e aveva risolto il problema.
Poteva stare a casa, se non altro si salvavano quelle manite muscari, esatto. Quella vipera, lui imparava tanto fa prima, perché anche stando a casa imparava la stessa cosa. E almeno salvava qualcun altro.
Sì. Ma comunque, tornando anche a questo discorso, è centrale nei nostri comportamenti quotidiani, cioè cosa divide un pagano da un cristiano. Dopo ti dice, ma anche tanti cristiani fanno così, ma noi non abbiamo mai detto di avere la prerogativa di essere pagani, cioè non è fare come diciamo noi che voi siete pagani. Esistono tante persone che hanno comportamenti pagani che non si definirebbero mai pagani, anzi non saprebbero neanche da che parte prenderli, però hanno quel sentire magico del mondo che li circonda e noi lo riconosciamo come nostro, anche se non... Per quanto riguarda poi il discorso di Gian Paolo, è vero, quello che si sente è sempre un sentire pagano, basta levare l'orrore, e sono io che sono un meccanico, apprendista stregone, un guardiano dell'anticristo, e il mio sentire pagano va oltre quello che è la natura, cioè, perché va a percepire anche cose diverse.
Sì, ma infatti è fondamentale il concetto che hanno i modesti, che tutto deve essere utile. Buongiorno. Utile per la tua salvezza.
Posso passare in diretta?
Se lo sai.
Pronto?
Sì.
Niente, volevo dire al signor Simeoni.
Sono io.
Gentile consorte che è lì. Se hanno dei figli e se li insegnano il materialismo soltanto, grazie.
Prego.
Scusa, ma vuoi rispondergli tu per piacere? Se ti avevamo insegnato solo il materialismo.
Materialismo, scusate, qualcuno mi spiega che roba è? Cosa vuol dire questo tizio per materialismo?
Io non sei ancora arrivata a scuola.
No, parte questo.
Come vedi, non gliel'abbiamo insegnato a sto punto. Non lo sa.
Siete dei gravi genitori.
Avete non lo sa.
Una grave mancanza. Vabbè, che genitori snaturati proprio.
Di imbecilli il mondo è pieno, amico mio, e purtroppo infilo anche te come imbecille, perché quello che hai detto è solo una grande imbecillità, perché il fatto che tu insegni a tuo figlio o ai figli di qualcuno del cattolicesimo li stupri mettendolo in ginocchio, perché ricordate che stuprare un bambino è mettere in ginocchio davanti a un
tanto
Dio.
Per la precisione, a casa nostra è sempre girata la Bibbia, il Corano, il libro degli ebrei, è sempre circolata la storia del buddismo, la storia delle religioni, quindi mia figlia a qualsiasi momento, anche 2 anni perché ha cominciato molto presto a leggere, poteva prendersi qualsiasi libro e leggerlo e cercarsi la sua verità e la sua strada.
A proposito,
questo è l'insegnamento pagano. Ogni ragazzo deve scegliersi la tua strada, tu gli dai gli strumenti ma poi è lui che sceglie per la sua vita, non io genitore che scelgo per lui.
Vabbè, comunque questo era solo un imbecille che
tanto per la risposta agli altri, sì, perché è l'imbecille in se stesso.
No, ma era giusto che rispondevate perché aveva tirato in ballo come genitore, sì, perciò era giusto che si meritava una risposta.
Il problema per loro è un altro, il problema è cosa fanno questi pagani dei loro figli. Innanzitutto li insegnano se stessi, è un pagano continua a costruire se stesso all'infinito, affronta la propria vita, fra i suoi errori, rimedia, ne fa ancora di peggio, fa del suo meglio, pendia le cantonate, cerca di rimediare, cerca di fare quello che può, cerca di fare quello che può per costruirsi, però affronta sempre la vita. Cioè oggi ho affrontato una contraddizione, un problema e sono stato travolto, me la sono preso in culo, perché? Perché sono un idiota, non mi sono organizzato strategicamente in modo opportuno per affrontarlo, ma io sono un idiota.
No, ma rendi conto, la povertà, lo squallore, la miseria di uno che fa questa domanda, cioè dice io sono talmente incapace che devo dare a mio figlio in mano ai preti,
sì.
Cioè io non valgo niente, solo i preti gli possono insegnare qualcosa, soltanto la religione cattolica, cioè io come genitore sono incapace, sono un deficiente emerito e se non gli do la religione cristiana non gli do niente a mio figlio. Cioè, rendi conto della missione di fallimento.
Si arriva a una certa età che loro non sono più in grado, esatto, di dare delle risposte ai figli, perché sì, quando i figli sulle sollecitazioni del mondo esterno arrivano a casa con certi discorsi, con certe domande, loro non sono più in grado di dare le risposte.
Sì, effetti, sì, ma uno che ti fa una domanda del genere dice io non valgo niente. Di conseguenza, l'unica roba che trovo è quella.
Che idee abbiate voi di come si vive in casa di un pagano? Non so, una volta una mi ha parlato di vesti bianche, strane, o cose di questo genere, ragazzi. Insomma, mangiamo, dormiamo, laviamo i piatti, facciamo i mestieri, lavoriamo, dobbiamo guadagnarci la vita. Insomma, cerchiamo di essere un po' seri e non fare domande stupide su quella che è la vita quotidiana, insomma, mi sembra proprio ridicolo.
Abbiamo anche una lavatrice e anche una televisione. Uga buga.
Sai, non è che fossi pagano là col tamburo, con l'osso al naso, cioè cose del genere. Sei di ossi di squalo, cioè, no.
Gli altri, giudicatevi voi stessi che ne avete fin sopra i capelli, una bella famiglia
Noi ci divertiamo se non altro, lei signora si incazza ad ascoltare una trasmissione che odia, che è il massimo del masochismo, io invece mi diverto con mia figlia, con mio marito, con gli amici, io sono felicissima, mi dispiace tanto per lei che si rode il fegato.
Sì, ma...
Franco avrebbe detto qualcosa di ben peggio.
Io sono una signora.
È vero.
Sì, no, ma infatti renditi conto, cioè, noi abbiamo concetto del superfluo, della cosa fatta per dono o fatta gratuitamente perché piace.
Certo.
Loro questo di piacere non ce l'hanno.
Non ce l'hanno.
Hanno tutto per dovere. Nel proprio imposizione e obbligo. Cioè, di conseguenza dire che uno fa una cosa perché gli piace, per loro è un'offesa. C'è gente che sta lì proprio a marcire, a rovinarsi, a guastarsi la vita, ad ascoltare una trasmissione che non gli piace, cioè io non lo farei mai come pagano, cioè gli direi Ma Varamengo, questi stanno qui anni ad ascoltare la trasmissione, a intervenire.
Ma neanche come pagano, come persona intelligente. Sì, no, cioè, dico, non voglio neanche definirlo paganesimo.
Sì, d'accordo, ma un minimo di intelligenza.
Persona di media intelligenza. Di media intelligenza.
Sì, ma rendi conto proprio.
Beh,
perché...
Siamo a dei livelli veramente notevoli. E questo ti fa dimostrare ancora l'importanza che c'è del concetto del paganesimo, nel senso di intelligenza. Perché questo? Perché è necessaria la costruzione di un'oggettività nella quale i pagani possano vivere. Tu pensa a sta signora qua, quella alla Anna, che ha 69 anni e che percepisce il mondo in maniera diversa da quando aveva 16 anni, metti anche 19 anni. Sono passati quasi 50 anni, cioè 50 anni di percezione del mondo diverso. Chiaramente lei ha dovuto affrontarsi tutta la vita, no? Stando attenta a tutto quello che le poteva succedere, cioè che non la fregassero. Perché questo è il punto, perché guardate, quando c'è qualcuno che percepisce in maniera diversa, arriva il fantasma che dice: vieni da me, ti do io il cibo, ti do io le cose, no?
Ti do io la salvezza.
Sta qua, aggravi suo, 50 anni in sta modo. È chiaro che il nostro scopo, è il mio scopo come meccanico per il testosterone, è lo scopo dell'istituto, è lo scopo anche di tutti quelli che vanno ad affrontare le cose, è quello di costruire delle condizioni che siano tali affinché le persone non debba più essere da sole a dover affrontare il mondo.
Viva Dio!
Ciao Franco. È arrivato Franco!
È arrivato il Salvatore!
Catefonà, uno un co, anarchico, bestemmiatore, eccetera, che su tutto il mondo, no? E che si chiama Franco, del cognome, viva Dio, una roba del genere.
Ama Dio. L'ho sentito.
Infame, Guido.
Questi qua,
del Luigi da Treviso.
Sti cognomi qua, ama Dio, Dio ti cerca, roba del genere.
Tutti da abbandonati.
Tutti i trovatelli che venivano portati nell'orfanotrofi, che dava sti cognomi, tanto per dare qualcosa, insomma.
Dio Tallevi. Tutti i nomi che venivano dati ai bambini dell'orfanotrofi.
Cos'è anche Ovidio?
Io non so.
Ovidio che deve andare. È come esempio, gli anarchici davano nega Dio come nome ai
nega
figli.
Dio, sì,
nega Dio lo davano più in contestazione ad ama Dio.
Mica Dio, per esempio.
No, ma come nega Dio esiste come nome?
Sì.
Sì, infatti hanno fatto alcune pratiche, alcuni anarchici, ma ancora all'inizio secolo, gli davano ai figli nega Dio proprio per combattere, dico ama Dio.
Sempre più preoccupati perché l'uomo a dire con che la roba si metta mai.
Sì.
Io con quest'altro Semos è partito nuovo con la storia dell'inferno, il purgatorio, non ho capito.
Chi è che è partito?
È Satana che Baltino. È stato sconfitto, ma però...
Sì, quello di bianco che non è Pulcinella. Quello è uno di bianco ma non è Pulcinella.
Ma vedi, devo ancora fare una trasmissione che parte su quello, perché gonfia di roba, di raccolta stampa, di tutte le dichiarazioni che hanno fatto, no? E c'è praticamente la disperazione dell'uomo che sta morendo.
Ci interessa la parte filosofica e puttanale ed effettiva, che quando io a pingiare butei se cassi sui
mi interessa
la parte filosofica, parte
mi interessa seria. Anche a quello mi interessa anche la vita,
se butei non ti dici una novità o sapevo
quello ascoltatore che ha detto magari
Luigino
che ha detto magari due volte. Come la mettiamo uno così?
Luigino, non commettere atti impuri.
Luigino,
non commettere atti impuri, carogna, a saltare i butei.
Ma tu dici magari?
Dio che i comandamenti dice che non devi mai toccare i butei. Se vuoi cugati tu, a me.
Scusa, me sa fare una cosa.
No, beh, non è che
insomma,
dai.
Questo se muovo avessi fatti apposta poi cugali.
No, ma il problema non è.
Non si toccano.
Non è questo il punto. Questione
è che se, massimo possiamo, cioè, se fa un Gesù bambino se, che presente, se lo sottovizza, la possiamo chiudere o no?
Se ti tocchi tocchi il futuro del sistema sociale.
Il futuro del mondo.
Perché mi dico 46 anni, metti che fra 20 anni mora, fra 10 anni metti che domani mattina mora, non è che il mondo è il mora con me. Il mondo continua a vivere. Se mi go fregai i fiori da piccinini, go fregai il futuro del mondo, go fregai il futuro dei tuoi fiori, sì, il futuro
ma perché più. Secondo te che sei un parquet su una roba del genere?
Ma, cioè, non
la, morale vera ha bisogno di un parquet.
La morale è che una persona che ha da costruirsi, che ha da costruire il mondo in cui vive, che ha da costruire la
vita.
Dimmi
una roba in natura che non fa niente.
Che non fa niente, mi...
Pensa a roba in
tu
natura,
non sei natura, tu
in natura che non
parte.
Costruisce niente, che non fa niente.
Beh, no, c'è tutto, è tutto legato a mantenere la vita, migliorare la vita.
Franco mi conosce. Mino, voglio contare questa storia, no?
Cuffie, caro.
Allora,
E c'è un tipo che va... Sì, viene dal padre vecchio oppure no?
Sì.
Ma si casa
è... Aspetta. No, tu sì, ma sei vicino alla radio.
Difatti adesso sto sento...
Sì, buon dai, buon, perfetto.
Perché vedi, questo tipo no, che... Dal momento che ha vissuto tutta la sua vita, diciamo, un pochettino di delinquente, e si sentiva la coscienza sporca, dice adesso vado a confessarmi, e va a confessarsi da suo frate, e dice padre ho peccato, cosa che ho fatto? Dice ho fatto una decina di rapini in banca, va bene, tre paternoste, guarda la Maria. E dopo di me, che non so che fa, occupare una ventina di persone. Ah, gioco, se non ci fai male, chiese padre nostro, eccetera, eccetera. E dopo, fa, ho commesso una roba di quella che non si può perdonare a nessuno. Dimmi, fiore, cosa che ti fa? Io ho messo in cuore un putero a 5 anni, e il prete, che mi ha fatto bene, siamo i fermi. Ciao.
Va bene. Allora, andiamo un attimino avanti un po' in questa trasmissione che sta un attimino calando di tono, di ritmo.
No, allora tiriamola su di ritmo. Ragazzi, state attenti che il prossimo anno alla TV vedrete, visto che c'è il Giubileo, solo trasmissioni sante, non vedrete più le ballerine scollacciate, non sentirete più le barzellette sporche, non dovrete più divertirvi, perché hanno lanciato la campagna della censura preventiva, che i canali televisivi devono guardarsi, insomma, stare un po' attenti che nell'anno del Giubileo non è il caso di mandare in onda certe cose. E direi, ragazzi, ma vogliamo proprio farci fregare così?
Anche perché passerà un decreto legge per il TRO, trattamento religioso obbligatorio.
Trattamento religioso.
In effetti siamo a questi livelli, non sto mica scherzando.
No, ma infatti è la verità.
C'è già un comitato che si sta muovendo in questo senso, perché è veramente infame, indegno che possano pensare di fare una cosa di questo genere. Non perché mi piacciono vedere le ballerine nude, eccetera. Ma perché penso che ognuno deve essere libero di guardare quel cavolo che vuole guardare e di trasmettere quel cavolo che vuole trasmettere, senza che debba venire nessuno a rompere le scatole con questa storia del Giubileo. Chi vuole fare il Giubileo va nelle sue chiese, dice le sue preghiere, fa quello che vuole fare, ma non viene a rompere le scatole a me, per piacere.
Ma difatti...
E se qualcuno non vuole vedere o qualcuno non vuole ascoltare, può sempre girare a buon intenditor.
Sì, no, beh, basta pensare ad esempio che ormai sono tutti dei livelli assurdi che dappertutto ti fanno piazzare Madre Teresa di Calcutta, Padre Pio e cose del genere, cioè ormai ti ritrovi dappertutto, cioè li stanno santificando quando non meritano niente, quando erano in sostanza delle persone che hanno solo lavorato per distruggere le persone, soprattutto Madre Teresa di Calcutta, se tu guardi in giro la stanno pompando a non finire, quando non sappiamo benissimo, abbiamo detto tantissime volte che personaggio era, cosa aveva alle spalle, cosa ha fatto, quali erano le sue intenzioni, eppure adesso la passano per santa. Anche sono anni che noi diciamo in Madre Teresa di Calcutta, qualche ascoltatore dice, parlate Madre Teresa di Calcutta, che è l'esempio della bontà in persona.
Sì, ne abbiamo dette di cotte e di crude, quello che abbiamo detto è ancora poco, cioè esatto. In effetti siamo stati troppo vili, perché dovevamo essere più decisi, proprio per difendere la vita, però a un certo punto... Le infamità che ha commesso sono talmente tante che non finiremo, parleremo solo di quello praticamente, se è aberrante. Sì.
E anche perché stanno usando comunque Madre Teresa unicamente per avere soldi, perché i discorsi della santità, diciamocelo chiaro, non gliene frega niente a nessuno di quelli del Vaticano, di quelli dello IOR e tutta quella gente là, dell'8 per 1000, eccetera. Gli interessa solo i soldi che può portare in casa l'operazione Padre Pio e l'operazione Madre Teresa di Calcutta. Quello è il fine e basta.
Vi ricordo che c'è un santo cattolico, un santo molto importante che è stato tentato di far sparire ed è San Carlo Magno. Sapete che Carlo Magno è santo? È stato fatto santo dalla Chiesa Cattolica perché Carlo Magno ha ammazzato 8.000 prigionieri pagani sassoni che non si volevano convertire, li ha ammazzati. Per questo la Chiesa Cattolica l'ha fatto santo. ricordatevelo questo. Naturalmente è una roba sporca come tante altre robe sporche, tipo inganni. Beh,
c'è anche un ex re dell'Ungheria, adesso non mi ricordo, si chiamava Stefano, come si chiamava, che anche lui è stato fatto santo perché ha detto ai suoi sudditi: ti fai cristiano, bene, sei salvo, non ti fai cristiano, ti taglio la testa.
Per cui
è stato fatto santo.
Ricordate quando noi adesso sentire il mondo vivente è una cosa molto importante. Ma sentire la vita che pulsa nelle sue trasformazioni è una cosa veramente importantissima, e fare in modo che quelle pulsazioni continuino, quel respiro continui, è il nostro dovere. Noi non possiamo tirarci indietro da questo. Pertanto è inutile che dicono: Claudio, dovresti essere un po' più rispettoso, meno violento, meno duro.
Sì, ma non hanno motivazioni, sono solo a chiedere comportamenti, cioè non vengono a portare delle motivazioni, ti sono solo ad imporre un comportamento.
Ma vi rendete conto cosa vuol dire quando uno è attraversato dalle tensioni di milioni e milioni di individui che hanno tentato di costruire il loro futuro e sono stati stroncati dal macellaio di Sodoma e Gomorra? Sapete cosa significa questo? Guardate che quello che è stato la devastazione della vita ci sta attorno. Non è che noi possiamo dire: beh, la ignoriamo, facciamo finta di niente, ricominciamo da capo. No, le devastazioni della vita ci circondano, chiamano.
Sono cose che non possono mai essere dimenticate, non possono essere cancellate e neanche scordate. Cioè, nel senso che questo qui è un marchio di infamia sul cristianesimo, su tutti i monoteismi, che non potrà mai essere tolto. Cioè, non potrà mai essere cancellato, non potrà mai essere sparito.
Non potrà mai...
Se è marchiato in eterno, cioè se esiste un'eternità per il cristianesimo è quella di essere marchiato per i suoi crimini e per la sua essenza criminale. E ripetiamo che l'essenza criminale del cristianesimo non è perché hanno tradito Cristo, ma perché hanno applicato la lettera a Cristo e sono sempre stati inferiori alle capacità criminali delle parole di Cristo, per essere chiari. La Chiesa non ha mai tradito Cristo. Cristo è stato il primo criminale e su quel crimine hanno ripetuto tutti i crimini.
Dopo c'è qualcuno che ha delle idee diverse, c'è roba diversa e per piacere, mi raccomando, se roba diversa è vero. Cioè, noi abbiamo molti cristiani che hanno un sentire del loro cristianesimo che è diverso da quello che è scritto. Cioè, in effetti, quello che è scritto gli interessa poco. Cioè, loro dicono: non è possibile che quello con cui io mi identifichi sia così infame. Cioè, sicuramente ci sono delle cose diverse.
Ma sai,
e allora trasformano questo proiettando il loro sentire.
D'altronde è un caso psichiatrico questo. Freud l'ha detto chiaramente. Cioè, è una rimozione della situazione. Cioè, è talmente atroce la situazione che uno vive, il contrasto fra quello che desidera e quello che è, che rimuove l'effetto traumatico.
Solo, c'è anche un dividere l'idea da chi applica l'idea, quindi c'è sempre una forma di anticlericalismo spinto anche all'interno dei cattolici, dove ti dicono: sì, ma no, ma guarda che il prete che sbaglia, l'idea però è buona, è onesta, è di fondo, e poi ci sono delle figure buone all'interno. Per carità, ci sono delle figure buone, qualcuna l'ho conosciuta pure io. Ma quella diventa solo un alibi per salvare l'idea. E allora a quel punto anche le figure che potrebbero essere buone, io le devo negare, perché consentono agli altri di continuare a stuprare
perché
il mondo.
Danno il contributo.
È l'idea che deve essere messa in discussione, non i preti. Non me ne frega niente del prete in se stessa. È la costruzione culturale che si fa intorno a questa idea che deve essere combattuta. E non esiste un San Francesco buono, e non esiste... Me ne faccio uno che è stato un missionario con i coglioni, tanto è vero, l'hanno mandato via. Era il direttore di Nigrizia ed era l'unico prete che in Africa aveva proprio l'idea di dare gli strumenti in mano alla gente per vivere, per riscattarsi. Infatti, dopo poco lo hanno sbattuto fuori. Ecco, ma non posso comunque salvare la Chiesa per questo. Perché salvare quest'uomo significa dare un alibi a un'idea che combattiamo, perché è un'idea di morte. Significa far morire la vita.
Anche Dante era un grandissimo anticlericale, tant'è vero che lui ci ha fatto un girone apposta solo per i papi nel suo inferno, però più cattolico di lui è la summa del cattolicismo del suo tempo. Era anticlericale, però...
Insomma, è facile essere anticlericali, insomma, sì. non costa tanto fatica. Invece mettere in discussione una propria scelta della vita... sì, è faticoso, indubbiamente, io credo questo, ma è necessario secondo me anche qualche volta farsi delle domande e chiedersi perché crediamo a questo. Cioè, crediamo perché ce l'hanno insegnato, crediamo perché ne siamo profondamente convinti, perché è una cosa che veramente ci fa star bene. Io credo che ben pochi cattolici o che si dicono tali si siano mai poste delle domande realmente.
In fondo gli va bene quello che gli altri gli danno. affrontare la vita.
No, vedi, è un problema che non hanno coraggio di mollare tutte le anche, cioè di essere solo se stessi, di cercare solo se stessi. Rimangono zavorrati, cioè proprio
hanno il terrore.
Abituati sempre a questo Dio creatore che pensa, provvede, segue e osserva tutto.
E che dopo
è comodo perché perdona poi, sì, no? Alla dopo, fine, sì, esatto, tu puoi fare quello che vuoi dopo.
Dico, però appunto, cioè, dice, non sono responsabile io perché ho avuto la tentazione del diavolo, perché sono caduto in peccato, però poi sono assolto. Il muovere queste ancore che danno delle sicurezze significa chiaramente perdere se stessi, rimanere ancorati, però ti toglie ogni responsabilità e significa anche fregarsi. Significa proprio essere chiaramente destinati al fallimento, cioè essere destinati proprio al vuoto assoluto e non realizzare niente. Logicamente dal punto di vista esistenziale diventa difficile per le persone prendere il proprio potere nelle proprie mani e determinare la propria vita e cercare di creare la propria esistenza, ma è l'unica via possibile. Non esistono vie di mezzo, cioè non può dire ma io mi fermo qui, mi accontento di questo, mi fermo qua. Ogni via di mezzo è fallimentare.
Tra l'altro prima che ha detto che i vecchi pensavano gli animali in maniera diversa, anche se era cristiani, era effettivamente un modo di cambiare la visione del mondo rispetto a quello che ti avevo insegnato. Cioè, è chiaro che non andava fuori più di tanto, però andava fuori. Cioè, non era più l'animale l'oggetto che tu sgozzavi, ma era quello di considerare l'animale qualcosa che ti camminava a fianco. Bene, ma dopo lo sgozzavi lo stesso, però un modo diverso di vedere l'animale, di vedere la vita.
Io credo che però il problema del fondo, se che altro, il problema è il fondo, se i presupposti nostri guaghire, per esempio mi che vedo in termini evolutivi, vedo un discorso evolutivo, non sono d'accordo col discorso che ti fai te. Per me il cattolicesimo è una pagina della storia dell'uomo, vissuta da quei uomini, con che storia, con che paure, con quei maniglie e con quel tipo di potere, che se quello
Palmi,
proprio preciso.
Per me invece se una parentesi nera, questo è il tuo punto di vista, per me invece se una parentesi nera nella storia dell'umanità.
No, ma dobbiamo scindere le due cose.
Non sono d'accordo su questo, non la vedo così in modo.
Dobbiamo scindere le due cose, Franco, perché un conto è la storia, allora io leggo la storia del mondo e chiaramente il cattolicesimo nel mondo ha avuto determinate influenze. Ma noi qua facciamo un discorso di filosofia, di scelta di vita, di quello che sono il sistema di valori. Ed è un discorso diverso. Cioè nella storia tutti i movimenti hanno avuto più o meno un'influenza, ma il giudizio che se ne dà è indipendente. Che c'è un giudizio filosofico e un giudizio della storia. Allora la storia ha dato evidentemente grosso potere ai cattolici, è dimostrato insomma quanto hanno dominato, quando hanno
indiscutibile,
ma il giudizio che si dà della filosofia è una cosa diversa.
Allora secondo me gli uomini cambia, secondo me gli uomini cambia a seconda del tipo di percorso che devo fare, del tipo di strada che si dà, eccetera eccetera eccetera. Il cattolicesimo per me non è che esiste come forza e che sta là e punto e basta. Secondo me è un punto di riferimento. Fammi amare, io non posso dire ma amare, ho portato tutta la vita di ciapere a rosare figlio del superculo, non serve a niente.
Ma ti ho detto in maniera sbagliata?
No, Martina, probabilmente ho provato io nel modo giusto e nel modo sbagliato, però in tutti i modi, cioè è la sua storia, se qui è. Sì, io non posso cavare che la storia è. In questo senso vuol dire, il cattolicesimo sta su, perché se che a testa da cazzo deve amare, che lo tiene in piedi. Vuol dire che se miliardi de poareti che ti impie una idea che non sta in piedi,
cioè, è come quello che questo intendo dire.
È il discorso dell'educazione che si fa,
secondo
no?
me no secondo sì. me no sì. secondo sì. me non è un problema di educazione,
sì, è un problema di cultura proprio,
no, secondo me no, secondo me è un problema di sentire.
Beh, ma è sentire,
parlo in termini di punto di vista evolutivo,
ma è anche condizionato,
perché questo è il mio punto di vista,
ma è anche il discorso condizionato.
È condizionato, guarda che cominci da pochi mesi,
tutto ciò che esiste è condizionato, però mi sono da incesa finché avevo 3 anni. Allora, a 3 anni e mezzo ho detto tusi, ma che cazzo veniva con te? E come che me so cava mi non è vero che poi a cavarsi anche gli altri, mica avevo questa capacità. Altri l'hanno fatta, altri sono ancora altri ottenere è capato che studia candele.
Sì, ma perché questo?
Perché esiste un'evoluzione diversa, non condizionamento.
Esiste un condizionamento, poi esistono delle persone che sono un po' più dure da condizionare.
Per me
oppure i genitori hanno avuto anche un momento di distrazione. Io per esempio sono un caso di momento di distrazione. Io ho avuto la possibilità di liberarmi. Ed esistono altri invece che sono più deboli. È come quando vai a esaminare. Ci sono episodi che succedono.
I figli
che sono castrati, non riescono più a vivere la propria vita, sono schiavi della propria madre. Allora ci sono Franco ci abbandona. Ripeti, ci sono dei figli poi che riescono a ribellarsi, a conquistarsi la propria libertà, la propria vita, e dei figli che sono fregati durante dal condizionamento. Questo dipende dall'abilità che ha avuto sia il condizionatore, ma anche dalla debolezza che è insita magari in una persona, perché non siamo tutti uguali, tutti abbiamo capacità.
E anche di fortuna certe volte.
E anche magari modelli di confronto diversi, perché chiaramente chi vive in un ambiente molto chiuso, con pochi stimoli esterni, è più soggetto a essere contento.
Ciao Paolo, volevo rispondere a Franco, ma è andato via.
È andato via.
Secondo me, comunque è lo stesso, secondo me il paganesimo è universale indipendentemente da tutto, in tutto il mondo è nato con l'uomo il paganesimo. Le altre sono religioni di regime, una questa è palestinese per me, l'altra è musulmana, l'altra è... Ma, sono collocate in un ambiente ben definito a livello di longitudine e latitudine, mentre il paganesimo non ha confini, tutto lì è corso per conto mio. Ciao, vi saluto.
Esatto.
Ciao.
Sì, ma in un certo senso si potrebbe dare la definizione di struttura e sovrastruttura, cioè nel senso il paganesimo è la vita in quanto appartiene all'essere vivente, e di conseguenza non ha bisogno di definirlo, cioè nel senso dire io vivo è un'affermazione assurda, in quanto la mia vita non darà una dimostrazione, è soltanto una necessità poi di discorriva di discorso, di dire io vivo, ma cioè è assurdo, in quanto la mia presenza già dimostra che io vivo.
Già,
e invece appunto il cristianesimo è una sovrastruttura che viene a innestarsi e falsificare.
Sì,
Diamanda Gala. La linea, ma questa qua era di Amanda Galla ed era un pezzo del suo concerto di Firenze proprio. Questa è stata denunciata perché sono le feci del Signore.
È la solita denuncia che va a finire in niente.
Comunque è stata denunciata perché ha detto sono le feci del Signore.
Ringraziamo comunque l'ascoltatore per la pausa musicale che ci ha regalato.
E questo tipo di denunce, no? Ormai sono obbligati a prenderla quando qualcuno la fa, no? Dopodiché sono obbligati a prenderla ed archiviarla. Perché? Perché i cattolici non possono far processare il loro Dio.
Ricordatevi questo, cioè, perché io sono tranquillo, posso dire qualunque cosa voglio, chiaramente nei limiti filosofici, nei limiti delle cose, senza avere nessuna preoccupazione per nulla. Perché qualora ci fosse una denuncia, il primo ad essere processato non sarei io che sono denunciato, ma è l'oggetto della denuncia. Cioè praticamente io processerei il Dio dei cristiani. Con una sentenza di condanna del Dio dei cristiani, con una sentenza di assolutoria nei miei confronti, a quel punto la Chiesa cattolica diventerebbe marginale all'interno del sistema sociale. Sì. Ricordatevi queste robe.
Per spiegare dal punto di vista penale com'è la cosa, se io dico che uno è stupido, mettiamo stupido come offesa, non è che vengo processato prima io. Prima viene fatto un processo per verificare se quella persona è effettivamente stupida. Dopodiché, se viene dimostrata che è stupida, io sono fuori. Se invece non è stupida, allora poi processano me per calunnia e per offesa. Questo tanto per chiarire.
Pronto?
Sì, dimmi.
Io volevo chiederti un favore, se è possibile.
Beh, tu chiedi.
Siccome io, a prescindere dal fatto, come dicevo prima, che non sono cristiano credente, perché vengo da una famiglia di atei, perché il mio nome è Avvenire, cioè non ho nessun nome cristiano.
Va bene.
Mi farebbe piacere assistere a una vostra, a venire a una vostra riunione, non per curiosità. Non è la mia. Cioè non è venire là a rompervi le palle,
sì,
a curiosare, dicevate i pagani cosa fanno.
Sì.
Perché anche mio figlio, che ha 21 anni, non crede in Dio.
Va bene, ma non,
io
noi
rispetto alla sua decisione, perché non sono uno di quelli che obbliga, no? Però sento parlare anche dei cristiani, a me mi dà fastidio, no? Il fatto che si giudica gli altri. Io sono dell'idea che prima di giudicare gli altri bisogna sempre guardare il proprio comportamento.
Abbiamo imparato dai cattolici, dalle migliaia di bollettini parrocchiali in cui attaccano tutte le idee diverse, e siamo andati a scuola da loro. Che ci vuoi fare?
Allora, questo non giudicare gli altri è stato insegnato dai bollettini cattolici, come ha appena detto Lorenza. Cioè i bollettini cattolici hanno detto pensa per te, non giudicare gli altri.
No, questo può essere anche un fattore personale.
No, non è un fattore personale, è un fattore educazionale.
Comunque un fattore pubblico, nei loro bollettini parrocchiali si permettono di dare i giudizi sul modo di pensare degli altri.
No, non ti sente qua.
Allora, vabbè, niente.
Oppure Gesù Cristo mi dice vai a lavorare, o fai questo o fai quello. Una mia idea.
Va bene.
Che voglio fare.
Va bene. Per quanto riguarda venire le nostre cose, purtroppo devi aspettare un anno. Sì, perché ormai non prendiamo più appuntamenti per i riti per quest'anno. Prossimo anno, quando io annuncio per radio il prossimo anno che chiamo le persone al rito. Allora se tu mi telefoni, vediamo di metterti in nota.
Sì, perché anche prima ho sentito la signora, non so se...
Sì?
Che diceva che è il cristianesimo che dice non giudicare per non essere giudicato. Secondo ci sono tanti imparziali, però ci sono dei fatti anche che dei comportamenti delle persone non cristiane che si sono comportate male.
Vabbè. Questo è un altro discorso, è un discorso che io e te abbiamo già fatto un'altra volta. No, è un discorso che abbiamo già fatto un'altra volta, perché sono monoteisti, sì, gli ha detto Gesù Cristo di farlo. Gli ha detto Gesù Cristo di farlo. Eh sì. Sì, gli ha detto Gesù Cristo, sì. Sì.
Oltre cattolico com'era?
Anche mio padre, quando è stato 7 anni all'isola di Ponza, è stato Gesù Cristo a dire ai fascisti di impienargli la testa da montagne russe,
Credo che il fascismo e il cattolicesimo sia stato molto legato, Credo che il fascismo e il cattolicesimo siano stati molto legati.
Sì, ma ti dico,
dico, mio padre è stato massacrato dei fascisti. Non penso che sia stato Gesù Cristo.
Come no? No. Tuo padre non era ateo. E allora Gesù Cristo ha ordinato ai suoi: portate qua da me tutti quelli che non vogliono che io li comandi, che io li domini, e ammazzateli in mia presenza.
Guarda, mattina quei 7 persone che si sono svegliate,
ma è nei Vangeli questo? Questo è nei Vangeli. Questo è nei Vangeli. Quelle persone andavano a scuola, quelle persone andavano a catechismo, quelle persone si sentivano Dio e si sentivano in diritto di fare quello che volevano. Eh sì, questa è l'educazione cattolica. È la stessa cosa, è la stessa cosa. Adesso te lo spiego per radio, dai. Ok? Ciao.
Allora, qua dobbiamo dare un taglio a queste cosette, cioè nel senso che cattolici, musulmani, sono sempre religioni rivelate. Il fatto che noi parliamo espressamente contro i cattolici, contro il cristianesimo cattolico, è perché siamo in Italia e in Italia il dominio è cristiano-cattolico. Per noi i musulmani, i talebani, i protestanti e gli ebrei, dal punto di vista religioso, per noi sono esattamente la stessa cosa, solo che noi qui in Italia abbiamo questo. Sarà i pagani di Israele che dovranno combattere.
Gliel'abbiamo già detto giovedì scorso a questo ascoltatore, abbiamo fatto un discorso abbastanza lungo su tutto il discorso qua. Non vorremmo ogni giovedì dover ripetere la cosa, anche perché, insomma, diciamocelo chiaramente, è facile criticare i talebani. Cioè sono così brutali nella loro repressione che, insomma, siamo tutti bravi a dire che non è giusto, eccetera. È molto più difficile criticare chi abbiamo di fianco e chi usa in maniera molto più sottile per reprimere le persone, perché si sono raffinati e con gli anni hanno imparato molto bene a farlo, non hanno più bisogno del rogo vero e proprio.
Ciao Ian. Ciao belli, ciao. Un saluto a tutti, soprattutto anche alla signora che non conosco.
Ciao.
Anzi, soprattutto alla signora che non conosco. Con un piccolo vizio, per la pazienza. Ti hai detto una frase adesso di Gesù che ha detto ammazzate le persone davanti a me, no? Ghetto, un'idea di che Vangelo che c'era?
Sì, ti do anche indicazioni.
Un attimo che me lo scrivo, fermo io.
Consulenza biblica di in diretta. Sì.
Dovrebbero essere cattolici da sta confluenza, ma la diamo.
Sì, esatto. In via eccezionale, insomma.
Mi sono rompiscato.
No, guarda.
È una
ci stiamo solo divertendo.
Che vuoi fare?
Dime.
Allora, dunque, sta sfogliando adesso la Bibbia. In ogni caso, il termine è Luca. Vangelo di Luca. Sì. L'episodio è quello delle mine.
Mine.
Ed è l'ultima frase. Aspetta. Un attimo.
Beh, ma anche se lo dici alla fine della trasmissione lo stesso,
No, ma il discorso Ezechigo tira via tutti i segnali che avevo, perché sto facendo il nuovo lavoro su Giovanni, no? E allora tutti i segnali che avevo prima li ho levati per usare, siccome uso essenzialmente una Bibbia, non ne uso molte. Sì. Uso questa qua perché me va. Ma è quella dei Paolini. Sì.
Ma non è quella ufficiale, però, della CET.
No, non è ufficiale della CET.
È
che...
una traduzione di studiosi dell'aramaico direttamente dall'aramaico, senza passare per il greco. Quindi è un attimo diversa, diciamo, su alcune terminologie, per quanto riguarda
il comportamento. Comunque, la differenza fondamentale è che su questa sgozzateli, ammazzateli, scannateli.
Vabbè, insomma, ecco.
Cioè, non cambia dopo la fine, no?
Questo dei gusti, insomma,
allora, scusate, sto passando pagina. Ecco qua, buon, perfetto, parabola delle mine. Allora, i riferimenti sarebbero questi, 19,
sì.
19 e 27.
Okay. 19,
27. 19, che è Zaccheo,
sì.
La parabola delle mine, e 27 sarebbe il punto di riferimento del versetto.
Perfetto.
E dice esattamente: io vi dico a chi ha dato, a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Punto. Intanto, conducete qui i miei nemici, quelli che non volevano che io regnassi sopra di loro, e sgozzate di mia presenza.
Beh, fantastico.
E dopo accoglienza di Gesù in Gerusalemme va avanti. Questo è Luca.
Lo capiamo. Va bene, ti ringrazio.
Prego, ciao.
Ciao.
È sempre difficile dare questi riferimenti perché il lavoro che stiamo facendo è vastissimo. Allora io tiro fuori i riferimenti di volta in volta, adesso metterò i riferimenti per fare il lavoro con Giovanni quando lo farò. Per cui è chiaro che le mie Bibbie cambiano continuamente dei spostamenti e tirarlo fuori così a occhio.
Sì, ma ha dato una scusa. Un Dio che fa il giudizio universale perché la gente gli è antipatica, li ammazza tutti, è già significativo questo, no? Cioè, nel senso, al di là del corso di Sodoma e Gomorra, cioè tutti quanti, come la famosa frase, non lascerai che strega viva, certo, e così via, cioè è già indice di una predisposizione, perché il linguaggio non è neutro, non è insignificante. Già all'usare certi termini significa chiaramente cosa si vuole arrivare, e si riferisce alla propria cultura. Come il cristiano che oggi è chiamato a fare i tuoi libri andranno a rogo, già dimostra la sua predisposizione, perché una persona di un altro tipo direbbe nessuno li leggerà, che è una cosa meno offensiva, meno pericolosa e meno cattiva. Ma uno che ti dice i tuoi libri andranno a rogo, prima brucio i libri e dopo brucerò le persone. Il passaggio è naturale.
Anche il concetto di libero arbitrio che loro hanno, tu sei liberissimo di scegliere, Dio mica ti obbliga a credere, però se credi vai in paradiso, se non credi vai in inferno. Certo.
Cioè, non ti obbliga,
però tu sei libero, cioè, l'uomo è liberissimo di fare. Allora, francamente, se la mia, io di idea di libertà ne ho una un po' diversa da questa, francamente.
Beh, come le carnevalate di fede e religione, cioè, se la ragione non dimostra la fede, non è una ragione vera. Cioè,
ma Wojtyla, che l'anno scorso ha chiamato a raccolta i vari filosofi perché devono trovare una filosofia che giustifica l'esistenza di Dio.
Ma guarda che... gli hanno riso in muso perché tu non hai più sentito parlare di quelle
la ricerca deve essere solo libera,
ma tanto
non può avere
io la butto là, capito? E poi adesso te la propongo, quando avrò la foto te la impongo,
certo.
Cioè, nel senso, e poi quando te la impongo, se non la fai ancora c'è il rogo.
Esatto.
I passaggi sono questi, cioè nel senso che già il fatto di dover imporre uno schematismo, già come i loro 10 comandamenti, già sono 10, perciò non ne puoi avere 9. Dici, no, a me ne piacciono 8, me ne faccio... No, sono 10, te ne impongo 10. Cioè, non puoi neanche scegliere. Poi quando ti dice il primo comandamento, sono il tuo unico Dio, lui si muove.
Una cosa è il sentire, cioè le trasformazioni del sentire di una singola persona. Un'altra cosa è la sua rappresentazione, cioè la sua proposta all'interno del sistema sociale. Come fa una persona a sapere se quella proposta che tu fai derivare dalla tua percezione ha un fondamento reale o non ha un fondamento reale? La guardi dalle azioni, cioè dai frutti che produce, cioè dal sistema sociale, dalla sua azione all'interno del sistema sociale. Un conto ti dice, tu credi in me che io sono figlio di Dio, vabbè, e ti devi essere figlio di Dio, beh, insomma, almeno non posso dirti che non, cioè ti dico che non sei vero in anticipo e te me lo dimostri, ma ammettiamo che io non accetti nessuna dimostrazione, no? Quali sono i frutti che tu mi porti?
Esatto.
Dai frutti che tu mi porti io vedo cos'è la tradizione cattolica, sono roghi, morte, genocidio, esatto, traffico di schiavi, eccetera. Quali sono le tradizioni che ha portato a questo? Sono queste cose.
Sì, ma...
da questi frutti, che poi è anche qualcosa, anche in loro trovi qualcosina che dice qualcosina, solo che lui diceva gli altri farisei, quindi devono essere cattivi, no? Invece...
Sì, ma anche la necessità sempre di trovare il cattivo, cioè nel senso dire che cavolo se ne frega, io costruisco la mia esistenza al di là che siano non siano i cattivi o siano i malvagi. Se poi i malvagi mi vengono contro, io mi difendo. Come noi, se i cristiani stessero per i cavoli loro, non avremmo nessun problema. È che loro non stanno per i cavoli loro, cioè sono sempre pronti ad attaccarti nel momento di debolezza, di colpirti e cioè di creare i roghi. Se loro si facessero le loro cazzate, le loro follie, le loro pazzie per loro, conto loro, nessun problema. Ma nel momento in cui loro dicono noi siamo l'unica verità, noi siamo l'unico mondo, l'unica possibilità e la imponiamo anche a te, che non sei d'accordo, a questo punto dobbiamo per forza di cose scontrarci.
Poi lo stesso concetto di popolo eletto, di verità unica, porta a tutta una serie di discriminazioni che sono spaventose. Cioè, qualcuno si scandalizza quando si parla del nazismo figlio del cattolicesimo, ma quando si comincia a considerare l'altro diverso da se stesso, il nemico da distruggere o quello da convertire o se non si converte a bruciare, il passo da lì al campo di sterminio è brevissimo.
No, è già stato fatto. È già stato fatto.
Hitler l'ha già fatto, ma si può sempre rifare perché è l'idea base di essere i più bravi, i più buoni, quelli che hanno sempre ragione, che è deleteria. Quello che pretende di imporre al mondo, allo Stato, le leggi che fanno più comodo a loro.
E sono ancora Anna di Vicenza, voglio darti solo una piccolissima testimonianza storica, perché ho vissuto quel periodo. Il famoso cardinale Aldebrando Schuster di Milano andava comunemente, tranquillamente a benedire i gagliardetti delle camicie nere.
Sì. È quello che ha detto che Mussolini era figlio della provvidenza.
Sì, e gli Ustascia croati andavano a massacrare la gente con rosario al collo. Credo sì. che l'abbiano fatto ancora adesso in Bosnia.
E beh, Schuster avrà anche beatificato.
Ciao.
Sì. Ciao. Ciao, ciao.
Sì, beh.
No, Anna, questo è vero, ma queste immagini che noi abbiamo, scusa Francesco,
sì, sì, no,
dici tu.
No.
Queste immagini che noi abbiamo sono solo cose che appaiono,
sì.
ma ciò che non appare è infinitamente più infame, più squallido. Cioè tu pensa ai ragazzini da soli negli orfanotrofi, cioè erano veramente delle galere infami. Pensa alla gente nei manicomi, erano veramente delle galere infami. Cioè pensa ai bambini sui posti di lavoro, erano veramente delle cose infami. Cioè quello che noi abbiamo visto come rappresentazione è niente rispetto all'infamità della vita che il cristianesimo ha costruito. Invece,
cioè quello che appunto il cattolicesimo costruisce non è perché commette un errore o una devianza, non è che uno lancia un'idea e loro sbagliano ad applicarla. Loro sono sempre incapaci di applicare all'estremo le loro cose, perché è lì sempre il discorso del popolo eletto, come diceva chiaramente anche prima, è fondamentale, perché significa io, perché Dio l'ha voluto, sono sopra di te. Non perché sono più bravo di te, sono più capace o sono più abile, ma perché l'ha voluto Dio. Posso essere un pezzo di merda, ma Dio ha voluto che io sia il popolo eletto, e perciò tu mi stai sotto, chiaramente.
Sì, ma allora, come metti d'accordo, Francesco, queste cose? Allora, il Dio unico cioè, per noi, ma è lo stesso degli ebrei,
sì.
ed è lo stesso dei musulmani. Ognuno dei tre popoli è il popolo eletto.
Sì.
Cazzo, qual è quello vero?
La bella guerra santa. La bella guerra santa è...
Allora, cattolici, fatevi la circoncisione, perché nella Bibbia, nella vostra Bibbia, c'è scritto che Dio riconoscerà il suo popolo dalla circoncisione. E questo l'ha detto ad Abramo. Allora, i musulmani e gli ebrei che ancora ricordano queste cose si fanno la circoncisione. E voi cattolici non siete mica il popolo eletto, eh? O ve lo tagliate il pezzettino, o Dio quando viene non vi riconosce. Questa è per la risposta anche quella persona che vuole che parliamo anche dei musulmani, che non vuole capire che il Dio è lo stesso,
sì, sì,
lo stesso, identico, le radici sono sempre quelle.
Sì, ma d'altronde è un Dio che, scusa, che compare a un padre che fosse stato drogato, un tossico, dice prendi tuo figlio, lo porti sulla montagna e lo sacrifichi. E questo tranquillamente,
sì.
senza dire, ma no, tu sei scemo, cioè, vattene in un'altra strada, prende il suo figlio, lo porta e lo va a sacrificare. Cioè, renditi conto dell'assurdità.
I sacrifici li facevano i pagani, eh?
Sì, esatto. Sì, ma renditi conto, cioè, che li compare, che probabilmente metti, era un tossico perché ci faceva di oppio o aveva bevuto, chissà quali intrulli era preso, gli compare Dio, gli dice prendi tuo figlio, lo porti in cima alla montagna, lo sgozzi. E questo non ha neanche il minimo dubbio, lo esegue alla lettera, cioè in maniera proprio cieca, assoluta, cioè non ha il minimo dubbio. Cioè, per noi è inconcepibile che una divinità si prendi il tuo figlio e vada a sacrificare. Cioè, se noi avessimo una visione del genere, diciamo, ma cambia aria, cioè come minimo.
Come minimo,
senso. E loro non hanno nessun dubbio. E poi è una dimostrazione della fede assoluta questa. Cioè, di fronte anche all'assurdità, di fronte alla vita, di fronte all'esistenza, in cui dice tu prendi tuo figlio e vado a sgozzare, loro lo fanno. Nel momento in cui, ad esempio, gli ebrei devono uscire dall'Egitto, non combattono mica no. Dio prende la cosa giusta, fa ammazzi i primogeniti. Allora raccontare alle madri degli egiziani come erano contenti di quel Dio che li ammazza i primogeniti.
Non erano il popolo eletto.
Esatto, loro erano, sì, era gente che viveva normalmente e giustamente, ma vi rendi conto che il Dio, cioè, se una divinità deve dimostrare una sua forza, lo fa con una certa forza, non con la mostruosità. Cioè, renditi conto che uccidi il faraone. Cioè, se noi siamo un regime dittatoriale, giustamente tu hai il diritto di uccidere il dittatore. Uccidi il dittatore. No, perché devi uccidere tutti quanti i figli.
Ma scusa, se è così potente il loro Dio, non aveva nessun bisogno di uccidere nessuno.
Ma l'autobus alla Fiat li portava con l'autobus.
Ma stavano uno schiocco di dita e non dovevano neanche fare tutto quel viaggio esatto. nel deserto con la manna, eccetera. Avevano il teletrasporto direttamente. Esatto. Avete presente Star Trek? Ecco, un Dio onnipotente doveva essere in grado di fare anche quello. No, dico.
Sì, ma poi anche che Dio assurdo, cioè che dice che non si sa neanche riconosce, fa dovete mettere la croce di sangue fuori dalla porta se non posso anche sbagliare figlio.
Ciao Franco, ho quello che ti serve.
Pronto?
Sì?
Ci sono?
Sì, ci sei?
A proposito della lettura della Bibbia che dicevi che non lasciar che Magliarda poi a seguito dice, ricordo, ma tu mi confermi. E a seguito addita chi vive con animali.
Sì.
Hai idea più precisa?
Sì, ma gli esercito una serie di precetti in quel momento, sì.
Ecco, adesso mi vuoi passare un altro discorso. cioè volevo dire che non volevo dire che siccome che sono da due anni in pratica che mi sono tolto dal cristianesimo, perché prima mi rendo conto adesso, prima ero un cristiano, e ora volevo dare un consiglio ai cristiani, visto che sono uscito da poco da quella situazione, e visto che sì, volevo dare un consiglio a loro, se, per, che loro ne facciano giustamente quello che vogliono. E il consiglio era per perfezionare in qualche aspetto, che mi adesso vi dico, perfezionare, se fanno degli interventi, si perfezionino o nell'aspetto della loro religione, cioè che conoscano meglio cosa che dice la loro religione, o che perfezionino il conoscere la storia dell'essere umano e della natura, insomma, conosci la storia passata, o terzo punto, che se un cristiano telefona, consiglio di perfezionare, o almeno uno di questi tre, quindi, il terzo punto sarebbe il comportamento, cioè che avessero un comportamento umanamente che, tollerabile, cioè umanamente da normale convivenza, cioè il salutare o comunque il rapportarsi tra persone in maniera civile. Era uno di questi tre punti, almeno io chiederei, se un cristiano volesse intervenire in modo costante e soprattutto monopolizzare la trasmissione come c'è stata la settimana scorsa, io non so adesso questo pomeriggio, perché io sento in differita la registrazione. Cioè, o con i cristiani che telefonano in modo, soprattutto quelli che telefonano in modo ripetuto, che perfezionassero la loro conoscenza su cosa dicono e la loro religione su cosa dice, la loro religione e cosa ha fatto, cosa ha seminato, oppure conoscessero la storia, oppure avessero un comportamento più da normale civile, insomma, nel rapportarsi durante la telefonata, cioè tipo quella persona che aveva telefonato, che ha messo giù senza neanche rispondere poi al tuo dialogo, insomma, senza neanche rispondere. Cioè è il modo di fare che c'è scritto nella Bibbia, di sbattere i sandali, e c'è un modo di fare molto poco civile, insomma. Se i cristiani facciano quello che vogliono, è che ti rendono la vita troppo facile, nel senso che non sono preparati in nessun aspetto, e giustamente ne facciano quello che vogliono di questo consiglio, mancherebbe altro. È appunto che migliorasse la loro preparazione su almeno uno di questi tre aspetti, che mi sembrano piuttosto lacunosi da parte dei cristiani che telefonano. E spero di non dire altro e di salutare tutti.
Ciao,
grazie.
Ciao. Grazie.
Ciao. Grazie.
Ciao, ci vediamo.
Ciao. Ci vediamo. Ciao, adesso.
Innanzitutto non è solo da condividere quello che dice Franco, ma è da sottolinearlo ripetutamente. L'unica variabile è questa, che i cristiani sono convinti di conoscere bene la loro religione, perché proiettano sulla loro religione se stessi. Per cui non si passa minimamente l'idea che ci sia qualcosa di diverso, che qualcuno può parteggiare per esempio per Sodoma e Gomorra. Mi fa solo il tifo per, scusate, stato che dice, li distrugge, io faccio il tifo per Sodoma. Per questo, per loro è una bestialità, non gli passa, esatto, nemmeno per la testa.
Non vuol dire che diventiamo pederasti, eccetera, è il difendere la libertà dell'altro di fare quel cavolo che vuole. Io posso non essere d'accordo con quello che uno dice, ma darò la vita per difendere il suo diritto di dirlo. Questo deve essere il concetto di base. La libertà mia è la libertà di tutti, la libertà di tutti è la libertà mia. E solo se tutti sono liberi, anch'io posso essere libera. Sì, è questa reciprocità che il cattolico non riesce a capire e a comprendere.
No, ma d'altronde è impossibile che i cristiani siano diversi, perché il problema più grosso qual è? che loro ti dicono fa, credi in Dio, e tu dici no, credi che Cristo sia Salvatore, e tu rispondi no, e questo ti diventano nemici. Io non chiederò mai a un altro fa, credi in Pan, o credi in Diana, o credi in Artemide, non lo chiederò mai, per me non è un problema chiedere questo, no. Dirò cosa sei, chi sei, cosa vuoi.
Sì, no, alla fine, dimmi.
Alla fine, io sono a vedermi qua, no, Luca 19, e credo che piacesse che parlassi un attimo, perché magari un attimo mi sconvolto. Cioè, voglio dire, a parte che non sia Gesù che dice strove, ma è nata una parabola, no?
Sì, chi è che lo racconta e chi è che lo fa proprio?
Sì, dai. No, lui la racconta, no?
E la fa propria.
E gli aggiunge una parabola e racconta, beh, ecco, però l'insegnamento lo vuole capirmi.
Non l'hai capito?
No, cioè l'insegnamento che Gesù vuole dare con questa parabola, perché mi è saltato da Berlusconi, cioè nel senso, scusate se mi permetto, ma...
Ecco, già Berlusconi crede di essere l'unto del Signore, adesso te ne dà anche questo?
Cioè, mi sono un po'...
Aspetta, te leggi la spiegazione paolina?
No, ma delle volte sono un po' fine anche nei battute, non sempre, ma delle volte sì. Però, perché dico questo? Perché c'è scritto... Toglietegli, cioè sto palone che torna da là,
sì?
E dice a quello che non si riuscì a fargli fruttare con gli interessi gli scherchi che era là, no? E dice toglietegli la mina e datela a colui che è in casa di
Ese. Esatto.
E che dice, ma signore, chi è in casa di Ese? E dice, mi vi dico che chiunque ha, cioè a chiunque che casa ha, che sarà da ancora, ma a chi che non ha niente, che sarà tolto che quello che non ha.
Sì. È una cosa incomprensibile. Allora, adesso sì, ti darò la spiegazione, ecco. Dopo chiudiamo la trasmissione. No, ok, grazie. Ciao, ciao.
Scusa un attimo. Sì.
Allora, nella Bibbia paolina danno questa spiegazione della parabola. La parabola intera accenna ai misteri di Cristo, che è andato in cielo, ha dato i suoi beni a noi. Il padrone è Cristo, i servi è il genere umano. Quindi
sgozzatevi, questa è la risposta di Paolina, ma c'è un'altra cosa da dire, che c'è un'altra cosa da dire che è importante. Questo passo qua è preso pari pari da Tommaso Didimo. Cioè, mentre in Tommaso Didimo il significato è questo: tu hai avuto alla nascita una carica di energia vitale. Nella vita devi continuare a costruirti, devi continuare a crescere. Soltanto se tu ti costruisci e cresci, all'atto della morte del corpo fisico nasce il corpo luminoso. Però questo appartiene alla tradizione di Adone, cioè al paganesimo adonista, al paganesimo misterico. Cosa doveva fare Luca che adesso ci appar questo e stuprare questa roba, usarla ai suoi fini. E non trova nient'altro che metterla in questi sensi, cioè in una cosa estremamente materiale, immediata. Per cui è una distruzione che fanno i Vangeli ufficiali rispetto a un qualcosa che appartiene al paganesimo. Infatti la trovi Tommaso Didimo in maniera diversa. Questo è solo che Luca e gli altri stuprano i principi del paganesimo per costruire la loro follia.
Intanto, siccome non ci capiscono bene le cose, anche scivolano un pochino e gli scappano queste cose che sono molto, molto chiare di quella che è la loro ideologia. Qua gli è venuta un po' male la mistificazione, quindi si capisce molto di più che qua si tratta di dare di togliere i poveri per dare ai ricchi, insomma.
Mettiamo su un po' di pubblicità. Vabbè, allora... mettiamo su adesso, concludiamo un attimino le trasmissioni, mettiamo su un po' di attività della radio e dopodiché siamo, eventualmente vedremo.
Sì, dovrebbero arrivare i ragazzi.
Pronto?
Sì, pronto.
Sì?
Sono Giovanni da Bassano, volevo dirti l'altro giorno che ti ho telefonato per dirti dell'Arca dell'Alleanza e aveva capito molto male Cararo, ha capito l'arca di
Mosè. Sì, va bene, non è importanza. Sì?
L'arca di,
sì?
Di Mosè. Volevo dirti che questa arca era fatta di legno di acacia dove erano stati messi i famosi 10 comandamenti.
Va bene, è il problema tuo questo.
Vorrei che tu riferissi a Franco perché...
Sì, va bene, ma Franco non ha nessun problema. Cioè.
Male, forse un po' fuori.
No, è dentro Franco, non ti preoccupare. Va bene, ciao.
Sono arrivati i ragazzi della trasmissione dopo, quindi mettiamo su qualcosa la pubblicità, no Claudio?
Sì.
E passiamo quindi alla trasmissione dopo.
Grazie per l'ascolto e a risentirci giovedì prossimo.
Saluti a tutti.
Stessa ora, stessa trasmissione.